Bentrovati, questa è la puntata numero 32 di G-Cookies e come di solito siamo qui con il nostro Francesco.
Ciao a tutti da una grigissima Torino, finalmente freddo.
Meno male che qui fa ancora un... no, anzi qui è già freddo, siamo quasi 24 gradi, quindi è freddo.
Ma come è freddo?
Oggi è così... per portarci un tantino di sole, oggi abbiamo invece un ospite un po' più del sud, è con noi Attilio.
Ciao ragazzi, sì, qui pure caldo, caldo freddo, come, non so come intendete voi, siamo sui 25 gradi, anche qui un sole, un mare spettacolare, quindi va bene.
Freddo, freddo.
Molto freddo, sì.
Mi immagino.
Avete un concetto molto strano di freddo, qua ce n'è 18, io sto benissimo.
Considera che siamo arrivati oltre i 40 quest'estate, è stata un'agonia.
Qua anche. Voi avete di vantaggio il mare, almeno psicologicamente. Qui a Torino, quando c'è l'afa, con l'umido che ti schiaccia, dici no, voglio andare a tuffarmi da qualche parte, e nelle piscine non ci entri perché sono tutte piene.
Sì, ma l'asfalto tanto è liquido, quindi puoi fare bagni di catrame gratis, diciamo.
È un po' caldo solo.
Bene, ottimo. Allora, perché oggi abbiamo come ospite il nostro Attilio, che tra l'altro è un nostro ascoltatore da un tot di tempo.
Grande
e
fan.
È anche uno di quelli che... un fan, addirittura. Ed è anche uno di quelli che è uno dei più attivi sul nostro canale di Telegram, dove ci scambiamo opinioni, progetti, cazzilli,
fesserie,
et eccetera.
Diciamo che do un contributo abbastanza fesserie. Inutile al canale, però
vabbè. Insomma, diciamo che nella classifica non sei messo bene.
Vengo subito dopo Mario come livello, diciamo, di inutilità.
Attenzione che non si può nominare Mario se non si è nominato Vim nella stessa frase, mi raccomando.
Ah, ok, Mario che usa Vim, ok.
Ecco, vabbè. giusto. Vabbè. Perfetto, Mario quando ci ascolterà ci odierà per questo, ma lui sa che siamo buoni.
Sì, ma c'è anche la parola chiave Python con Mario, hashtag Python.
Ma Python prende anche Giuliano, prende anche me, prende molti di più. Vim è proprio specifico, Mario.
Ok,
Vim uguale Mario,
punto e virgola, così. Giuliano?
Yes, dicevo, perché c'è Attilio qui? Perché la puntata di oggi è incentrata su un sito, che intanto è un sito che visitiamo spesso, che si chiama Kickstarter, ed è un sito di crowdfunding, dove praticamente le persone presentano dei progetti e chiedono di essere finanziati per realizzare questo progetto che può essere a livello idea, progetto che può essere un pochino più avanti a livello prototipo, eccetera eccetera, ma comunque chiedono dei sostegno per poter arrivare di solito alla produzione di massa del prodotto, che può essere software, hardware, ma ho visto anche progetti che riguardano laboratori scolastici o libri di fotografia, insomma tutto quel che può venire in mente alle persone e che pensano che ad altri possa interessare finanziare, ecco, diciamo così.
Aggiungerei che da Kickstarter è partito uno dei migliori videogiochi degli ultimi tempi, Thimbleweed Park. Su Kickstarter ci sono anche cose di craft, c'è una persona che ha finanziato il restauro del proprio camper per portare in giro un negozio che vende lane particolari, e Valentina lo ha finanziato. Insomma... Aspetta. Qualunque cosa. Aggiungerei un altro piccolo dettaglio. I signori di Pebble sono partiti da Kickstarter, sono morti su Kickstarter e hanno fatto un uso sbagliato di Kickstarter, a parere mio. Nel senso, io Kickstarter lo vedo come ho una bella idea, secondo me, vediamo se mi finanziano, se mi finanziano parto. I signori di Pebble c'avevano già un sacco di soldi perché il primo Pebble l'avevano venduto a pacchi e hanno detto, ma no, ma noi non ci prendiamo il rischio di impresa di investire dei nostri soldi, chiediamolo agli altri. E infatti il Pebble 2 non l'hanno mai consegnato, per fortuna che i soldi li hanno resi.
Per fortuna, esatto. Cosa che invece, attenzione, per alcuni progetti non succede, perché poi magari vedremo in dettaglio come la funzione, però ci sono dei rischi, ecco, diciamo così. Io invece ho preso per ultimo uno splendido orologio smart con le lancette fisiche che si chiama Z-Time, e proprio oggi è arrivato la conferma delle spedizioni e ce l'avrò per i primi di ottobre, quindi alleluia, alleluia.
E speriamo che non ci sia un mattone.
Dai, 25.000 mattoni, caspita, gli conveniva fare gli orologi allora.
In effetti sì, può essere.
Anche perché hanno preso 6 milioncini di euro o di dollari, insomma, quelli sì. Che so.
È bello il progetto, l'ho visto, infatti lo volevo quasi prendere, poi era scaduto l'early bird, non l'ho preso più.
Io sono il numero 398.
Che culo, che bip.
Avrò quello segnato sotto la cassa, sai, insomma, mi darò un certo tono, ecco.
Speriamo che non faccia la fine del tuo Pebble, perché è stato veramente triste che ti sia rotto il display il giorno dopo che hanno detto, eh no, niente più garanzia.
Guarda, ho la mano giusto nei posti giusti per scansare questa cosa.
Ok, ok.
Abbi pazienza, ma...
Siamo al limite dell'explicit qua.
non l'ho detto, così. Bene, vediamo un po'. Attilio, intanto, raccontaci un po' chi sei, da dove ne vieni, da dove ne sei venuto.
Ma queste domande quasi esistenziali, però. Allora, difficile definirsi, diciamo. Io sono un geek, sicuramente, abbastanza nerd da farmi intervistare da voi, come diceva Giuliano l'altro giorno. E, sono un po' un ibrido, perché sono un designer barra sviluppatore barra nerd, geek, barra tutto quello che vi pare. Quindi mi piace fare cose strane. E appunto una formazione un po' miscelata, perché mi sono sempre interessato di tante cose diverse, quindi come lavoro, diciamo, faccio dal web developer al poi lo sviluppatore tra IoT. Sono fondamentalmente quelli che adesso chiamano maker, che una volta erano quelli che smanettavano.
Quindi sei un over full stack, cioè sei più del full
stack. Sì, sono più del full stack, perché vado dall'hardware al proprio front-end spinto, capito? Quindi sono uno di quegli animali strani che poi alla fine fanno più casini che altro, però vabbè, ci accontentiamo.
No, ma anch'io, anch'io non tanto sono full stack, ma faccio tanti casini.
Quello ci accomuna tu.
Se non fosse così non saremmo qua a parlarne, no? Cioè se andasse tutto quanto bene sarebbe un podcast tristissimo. Ho fatto questo e ha funzionato, ho fatto quest'altro e ha funzionato, ho fatto questo e non ho bestemmiato. Cioè, sai che noia.
Sì, sì.
No, infatti. Certo. Altrimenti non ci divertiamo. Cioè, se non facciamo casini è difficile divertirsi.
Esatto, esatto.
Questo lo diceva anche Leonardo, mi ricordo. C'è una sua massima.
Vero? Sì, sì. Lo so, infatti ogni tanto lo chiamo al citofono e glielo dico.
Ok.
Quindi, comunque, a parte la tua formazione, comunque sei una persona che alla fine pastrocchia con l'hardware, il software vario, sì. Diciamo così.
Sì, sì, sì. Diciamo che io da un paio d'anni, 3 anni, sono tornato nel mio sud. E, insieme a un gruppo di, diciamo, di amici, colleghi, nerd, pazzi come me, abbiamo messo su un piccolo spazio di un hacker space, no? Come si chiamavano una volta, adesso li chiamano in tutti gli altri modi, però fondamentalmente lì è dove, tra virgolette, giochiamo, ma anche dove lavoriamo e dove sviluppiamo, diciamo, una serie di progetti, uno di cui è quello che poi ho messo su Kickstarter insieme a un gruppo di sviluppatori che si chiama La Cake Coffee, e che adesso sta proprio in campagna e che è il pretesto per cui sono qui oggi. Non voglio fare pubblicità, parliamo di Kickstarter.
No, no, ma guarda, posso fare la risatina satanica? Poi ne parleremo.
Ecco, no, ma anche no, ma per carità, non c'è bisogno.
No, no,
No,
ce n'è
no, no,
bisogno, fidati,
no,
fidati.
no, vedrai, vedrai, anzi, adesso
Ecco,
proprio ne parliamo.
vado a
No,
finire
io
sotto il
direi
sardo malefico.
prima di parlare del progetto in sé, mi interesserebbe il back office di Kickstarter, cioè quando tu decidi, voglio presentare questo nuovo foglio nero che va benissimo per scrivere con il pennarello bianco, sparo un progetto fesseria a caso. Che cosa devo fare per fare in modo che, bussando alla porta di Kickstarter, i signori mi dicano sì, te lo mettiamo in campagna?
Ah, ok. Allora, prima di tutto c'è da dire che Kickstarter rispetto ad altri è un po' più stringente sulle specifiche dei progetti. Per esempio, Indiegogo, faccio un esempio di un altro, è molto più libero, nel senso che loro non hanno tutta questa approvazione sui progetti, hanno molte meno limitazioni, perché poi Kickstarter ha anche una limitazione sul tipo di progetti che puoi presentare. E in realtà loro vogliono che in qualche modo gli dimostri che quello che stai dicendo non è frutto della tua fantasia malata, ma è un qualcosa che realmente può funzionare. Cioè, tu in qualche modo devi fargli vedere un prototipo, qualcosa che quantomeno sia un proof of concept. Devi avere una comunicazione che faccia capire che il tuo progetto funziona e che sia un minimo chiara rispetto all'intenzione che tu hai per quel progetto, perché loro valutano anche il fatto che, per esempio, loro non fanno charity, cioè non vogliono che tu ti faccia dare dei soldi semplicemente perché ne hai bisogno così. Vogliono che tu faccia un progetto che sia utile a qualcun altro. Quindi, in qualche modo devi fornire un po' di. Noi abbiamo dovuto, per esempio, fare un video integrativo che poi hanno pubblicato. Noi non pensavamo pubblicassero. Infatti, Giuliano mi diceva: non si vede niente in questo video perché c'era la lampada sul telefono. Perché loro non capivano esattamente se il progetto fosse vero oppure se ci eravamo inventati tutto, avevamo fatto un mock-up, diciamo, del prototipo, diciamo, fingendo che il prototipo funzionasse davvero. Quindi diciamo che non sono proprio così, hanno proprio una redazione dietro che in qualche giorno, diciamo, ti dà l'approvazione sul progetto, se per loro, diciamo, soddisfi tutti i loro canoni.
Beh, saranno rimasti un attimo scottati da varie cosette che gli sono successe, che probabilmente qualcosa gli hanno provocato. Ma a parte che forse adesso si sono un po', come si può dire, dati un po' di questa approvazione, anche perché mi ricordo dell'approvazione di un'insalata con le patate, quindi insomma.
Sì, no, infatti questa cosa ha stupito anche me e noi, il gruppo, perché io ho visto dei progetti su Kickstarter veramente allucinanti, cose che da Star Trek, no? Quindi quando poi ho visto che questi erano così, diciamo, demandosi, no? Diciamo, usiamo un termine più.
Sì.
E allora ho detto, vabbè, sì, va bene, sono anche d'accordo perché è giusto, però come hanno fatto ad approvare progetti in passato così? Forse. Sicuramente stanno un po' chiudendo e stringendo il cerchio perché ci sono stati parecchi casi di cose non arrivate a termine, poi per vari motivi, a volte è semplicemente
Sì,
logiche di
secondo me per quello,
business.
infatti.
Sì.
Ma io
Sì.
mi ricordo benissimo quel drone che lo lanciavi, lui ti seguiva, ti faceva i video, hanno raccolto
Ah.
una marea di soldi e poi è uscito che, no, ma era tutto un rendering, non l'abbiamo neanche mai realizzato come prototipo.
Madonna,
E questa
scappo
cosa.
coi soldi.
No, il fatto è che. E che poi loro hanno preso questi soldi, la campagna l'hanno finanziata, quindi i soldi sono arrivati e non ne avevano più per restituirli.
Eh beh, sì, perché poi non ce la fai, cioè se devi passare da anche allo sviluppo totale di tutto, cioè tu non sai neanche se quella cosa la riesci a fare.
No, se non hai fatto un prototipo, non sai neanche se hai le conoscenze giuste per realizzare quella cosa tecnologica che tu speravi di poter fare.
Loro magari
Non si sa
pensavano,
neanche se si possa fare.
tra l'altro, ma loro magari pensavano, sai che adesso mi danno i soldi, metto sul team. vado, no?
È
Però da lì
probabile.
a mettere, cioè, poi un'altra cosa importante, cioè una cosa che è difficile è che tu devi avere un team, la prima cosa è avere un team dietro che fa le cose, perché l'idea, io sono arrivato al punto che l'idea in realtà non ha valore, cioè l'idea sì, devi avere una bella idea per fare un progetto, ma tutto quello che è dopo è il lavoro che tu ci metti su. Infatti noi in realtà è un progetto. Se tu lo vedi relativamente semplice, no? Non è che ci siamo inventati niente, ma ci sta tra una cosa e un'altra quasi un anno dietro di sviluppo. Voi poi mi direte come hai fatto a metterci un anno a fare questa cosa, poi ve lo spiego. Però comunque,
Guarda,
no,
noi conosciamo i tempi di queste cose perché, essendo degli appassionati, facciamo le cose nei ritagli di tempo e quindi ci rendiamo conto che per scrivere quelle 12 righe di codice che servono al maledetto sensore, per scrivere la temperatura sul database ci mettiamo 6 settimane. E quindi possiamo capire esattamente le tempistiche. Poi io suppongo che una persona che abbia un lavoro che gli serve per pagarsi l'affitto, quando deve fare un investimento di tempo per un progetto, lo fa nel tempo libero, perché non può pensare: mi dimetto, faccio questa bellissima cosa e per 6 mesi, il tempo di campagna, il tempo di produzione, non vedo un soldo e vivo comunque. Non è fattibile.
Beh, se la tua casa è un ponte, sì.
E il fatto è che se hai un ponte non puoi sviluppare perché non c'è la corrente e non c'è internet,
Vabbè, ti
quindi
attacchi al
no,
primo
non
palo
puoi
della luce che
farlo.
trovi, diciamo.
Ah, boh,
Ma infatti, lo rubi, ma
ok. Perfetto,
Ah,
se poi arriva la polizia sotto il tuo ponte sappi che è per questo motivo, ok?
ok. Mi sono fregato da solo.
Cioè, l'hacker space
Esatto,
sotto il
sotto
ponte.
al ponte. Tra l'altro l'hacker space cioè, è fatto in 3 container recuperati,
Ah,
che
bello,
era una palla.
l'idea...
Quindi se ti dico come è nato questo hacker space...
Bellissimo, fatto dentro dei container.
Sì, la storia è bellissima perché praticamente noi abbiamo uno spazio, diciamo che era proprio abbandonato, dove inizialmente abbiamo fatto una sorta di sala prove autogestita musicale, no? Dove facciamo anche delle serate, delle cose. E c'era praticamente questo grande piazzale che era proprio, ma sai che significa? Era diventata la discarica abusiva del paese.
Sì?
E a che noi ci siamo messi, abbiamo pulito, abbiamo buttato tutto, c'era un autobus abbandonato da anni, camion, uno schifo proprio, una roba terribile. Allora abbiamo sistemato tutta questa zona e poi diciamo che erano stati abbandonati questi container che erano dei vecchi uffici del Metro del Mare, che è una sorta di traghetto, no? Che fa tutto il Basso Cilento. Allora, questi container erano proprio combinati in maniera terrificante perché erano tutti sporchi, pieni, ci avevano buttato dentro l'immondizia, quindi puoi immaginare cosa ci stava. A che io quando vedo i container, non lo so, ho una sorta di impulsione verso i container. Mi ho detto, ma perché questi container non li facciamo diventare qualcosa? A quel punto abbiamo chiesto al comune, il comune ha detto, vabbè, fate una cosa, tanto ci levate un impiccio, vedete che volete farci con questi container. Abbiamo, diciamo, messo su il gruppo, questo gruppo, appunto, Like a Coffee, quello della campagna, ha voluto investire in questa cosa come azienda privata, ci ha voluto dare una mano, anche perché poi faccio parte anche adesso del loro team. E quindi poi no, li abbiamo spostati. Ci sono anche dei video, poi ve li farò vedere magari in futuro. Quindi abbiamo dovuto svuotarli, rifare tutto dentro, li abbiamo uniti tra di loro, li abbiamo saldati. E quindi poi è uscito fuori questo spazio, diciamo,
Beh,
che abbiamo recuperato proprio un'area, sì.
è una cosa bellissima, soprattutto perché comunque avete avuto il patrocinio del comune. Nel senso, loro vi hanno detto: fate che poi non è che una volta pulito noi veniamo, e no, è territorio comunale ed è nostro.
Sì, no, da questo punto di vista sì. Non, diciamo che non ci hanno dato un aiuto economico, però hanno detto va bene, comunque voi fate comunque restituite alla fine in sociale quello che voi fate lì dentro, il nostro investimento alla fine è relativo. Infatti loro per esempio ci danno la corrente, cioè la corrente noi non la paghiamo perché loro in qualche modo ci riconoscono il fatto che abbiamo un impatto sociale sul territorio e quindi loro contribuiscono in questa maniera invece di diciamo farci pagare tra virgolette la bolletta dello spazio. Questa
Bellissimo,
almeno
non per
questa.
essere, sarebbe da fare una puntata del podcast solo su questa cosa, perché è una idea molto molto bella e che ha ha portato un sacco di risvolti positivi nella zona. Ha tirato via la discarica, ha pulito, ha creato una cosa bella. È proprio una bellissima cosa, secondo me.
Sì, no, la cosa.
Che secondo me,
Scusami, scusami.
tra l'altro, merito, bisogna dirlo, merito alle persone che lì nel comune non hanno, come si fa sempre, messo una mano davanti agli occhi, no, no, questa cosa qui per carità, oh, chissà come andrà a finire poi. Meno male che c'è gente che ancora pensa al fatto che se si recupera un'area, se si recuperano un certo ambito, probabilmente si riesce anche a fare qualcosa di buono.
Sì, no, ma il fatto è che la cosa bella è che si è creata tutta una comunità, sia attorno al, diciamo, si chiama Steamport il luogo, diciamo, adesso l'Hacker Space, poi. Se volete vi dico anche perché il nome, ma diciamo, andiamo
Sì,
avanti.
vogliamo saperlo, vogliamo saperlo.
Ah, ok, e poi in
Vabbè, siamo
realtà
qua.
anche prima, intorno alla, diciamo, alla sala prove che si chiama BAM, che sarebbe Bottega Artistico Musicale, e in realtà questa è una cosa molto bella perché poi. Arrivano un sacco di ragazzi che fanno delle cose. Adesso, per esempio, ultimamente ieri sera c'è stata una serata musicale lì proprio lì alla BAM. E quindi per tutta questa settimana sono venuti un sacco di ragazzi che hanno fatto tipo dei tavoli, delle cose, hanno sistemato dentro, hanno cambiato tutto l'arredamento dentro, hanno pittato. Cioè, è stato molto bello. E invece Steamport si chiama Steamport perché porto vapore, no? Lo chiamiamo in italiano. Perché port? Perché i container erano sul porto. Port poi perché deve essere un luogo, diciamo, di aggregazione di persone, come erano un po' i porti, no? Come i porti sono storicamente nella storia dell'uomo. E steam in realtà è sia vapore come energia, come passione, ma anche l'acronimo proprio di science, technology, engineering, art e math, no? Diciamo
Avvero, avvero.
l'allargamento di STEM, che sarebbero tutte le scienze, diciamo, le scienze, diciamo, tecnologiche, diciamo, matematiche che si insegnano a scuola, diciamo, nella pedagogia americana anglosassone, l'acronimo STEM significa tutto quello che, diciamo, sono le scuole tecnologiche, no? E ultimamente c'è questa aggiunta della A, che sarebbe ART, che alla fine. In un certo senso sdogana un po' queste scienze rispetto anche a tutti gli altri, quindi ci aggiunge la componente di arte, quindi la componente di creatività, anche di making, no? Cioè, diciamo che adesso con l'avvento dei makers, della cultura maker, c'è anche nelle scuole, c'è tutta questo filone di insegnare facendo delle cose, avvicinando, diciamo, le materie tecnologiche, la matematica ai bambini, per esempio, vabbè, penso che i progetti educativi li conosciate meglio di me, avendo voi dei figli. Quindi,
Giuliano sì, Giuliano sì, io no.
tu non hai figli, pensavo fossi
No,
io che
no,
avevi
no.
figli. Ancora no, vabbè, siamo
No.
uguali allora.
Io sono fortunato.
Sposato, ma non papà.
Quindi, diciamo che. Era un po' quello l'intento. Infatti abbiamo anche un partenariato con le scuole. Dovremmo cominciare a breve un progetto con le scuole per fare dei corsi di prototipazione rapida, di design thinking, una serie di cose.
Anche perché il lato artistico, secondo me, ci vuole, perché vedo certe obrobri di interfacce che effettivamente, se avessero appena appena un'idea un po' più artistica e anche certe colonne sonore, insomma, sarebbe meglio.
Certo.
Cioè, non lasciare tutto alla matematica, dai, diciamo così, via.
Sì. Questo diciamo che è anche un po' il retaggio che vi porto dietro, no? Di questa ibridità che in realtà in tutti e due i mondi tu sei visto male, no? Perché non sei né carne né pesce, però poi alla fine, sai, ti porti a casa un po' di cose perché riesci a carpire un po'. Non vedo il mondo a 16 colori, diciamo, no? Come quasi tutti gli uomini. Cioè.
Forse anche
senti,
meno di
ibridi...
di
a
16,
4
dai.
Bit.
Comunque, ibridità me lo segno, bravo, me lo rigioco.
Bravo. Va bene, te lo concedo.
Senti, ma,
senti,
ma quindi... scusa, Giuliano.
Vai, Fra.
No, no, vai, vai, vai.
No, era per tornare un attimino su Kickstarter, perché il discorso qual era? Che volevo capire poi, una volta che tu, diciamo, raggiungi il finanziamento, perché tu proponi una cifra minima che sarebbe quella che ti serve per iniziare così il progetto di produzione, eccetera, ma una volta che tu raggiungessi questa cifra, poi dal punto di vista fiscale, cioè del tipo, si pagano le tasse su quei soldi che poi vai a prendere o ni, perché sono presi da un'altra parte? Come funziona?
Allora, in realtà in Italia la legislazione è un po' strana, perché...
ma va, dai!
Sì,
stavo per fare lo stesso commento, ma mi sono trattenuto.
Sì, si stanno adeguando adesso diciamo a questo tipo di normative, quindi in realtà si ci pagherebbero anche delle tasse su questa cosa qua. Adesso si sta muovendo qualcosa, quindi in realtà in qualche modo con tutte le start-up, le imprese innovative, queste cose qui, si riesce in qualche modo ad avere dei soldi dal crowdfunding. Infatti in Italia a volte non conviene proprio fare il crowdfunding, cioè fino a poco tempo fa non conveniva proprio, adesso piano piano le cose si muovono. Per fortuna noi abbiamo, diciamo, il promotore cioè chi riceverà poi questi soldi, diciamo, l'azienda, è un'azienda svizzera.
Ecco, ti volevo proprio chiedere, ma a livello fiscale, se io ho una partita IVA italiana, da Kickstarter ci posso andare, sì o no?
Sì, puoi andarci, però poi pagherai le tasse su quello che loro ti danno, perché è come se fosse una sorta di capitalizzazione.
Quindi è come se io facessi fattura di 10.000 euro e su quei 10.000 euro ci pago sulle tasse, una roba del genere.
Adesso non ti so dire precisamente le aliquote, queste cose qua, però sicuramente ci paghi le tasse. Infatti, io qualche anno fa c'era proprio un... non mi ricordo dove era, comunque uno speech, e lui questo qui diceva proprio guardate che in Italia il crowdfunding non è che conviene più di tanto, perché ci pagate tante di quelle tasse che alla fine il problema, poi diceva, vabbè, io mi prendo 20.000 euro, pure che pago 6.000 euro di tasse, sì, ho 12.000, ho 14.000 euro gratis, no, perché tu poi in realtà il prodotto lo devi consegnare, quindi prodotto a te ha un costo che poi alla fine è quasi tutto quello che tu prendi. E quindi alla fine vai addirittura sotto, se ci pensi, no?
Sì, però tieni anche conto che a livello fiscale, se tu prendi 20.000 euro, 10.000 purtroppo se ne vanno in tasse, se tu spendi 10.000 euro per realizzare il prodotto, li scarichi dall'imponibile e quindi scaricherai le tasse sui 20.000 meno 10.000. Però il problema resta che se tu chiedi a delle persone dammi 20 euro per questo prodotto che io venderò a 60, sto sparando delle cifre, e poi su quei 20 euro a te ne rimangono in tasca 10, è veramente difficile che tu riesca con quei soldi a studiare il prodotto, realizzarlo e spedirlo alla fine.
Certo, infatti quello secondo me è anche il motivo per cui tante campagne falliscono. Perché in Italia sì, abbiamo una legislazione abbastanza, diciamo, chiamiamola barbina, però diciamo che non è che dalle altre parti sia tutto rose e fiori, comunque ci sono tasse da pagare. Credo che in America se la passino molto meglio di noi, cioè negli Stati Uniti, perché lì hanno anche una tassazione molto più flessibile per quanto riguarda
ma
queste
cose.
Ma poi
hanno soprattutto una cultura. No, hanno una cultura proprio del finanziamento delle aziende,
sì,
dei progetti, che sicuramente qui non abbiamo ancora.
Sì, per esempio adesso su Indiegogo, perché su Kickstarter non si può fare, ci sono gli equity funding, cioè nel senso tu puoi diventare un investitore di quella compagnia con una sorta di business angel, no? Quindi hai anche uno share poi delle azioni, quindi in realtà fai un investimento, cioè tu non compri il prodotto ma compri una parte della società, ammesso che vada bene, quindi è comunque un rischio. In Italia questo
se becchi Facebook
un po' più casino, secondo me, perché alla fine bisogna poi mettere a terra tutta una serie di strumenti legislativi che in realtà non so nemmeno se sono pronti adesso.
Poi ma guarda, io conosco e uso un sistema di una società, una delle startup italiane che ha preso più fondi, che è Satispay, non so se
sì,
conoscete.
Sì, conosco, molto bene, sì.
E Satispay ha preso, mi pare, 18 milioni di euro come ultimo finanziamento, ma la prima cosa che ha fatto dopo che ha cominciato a essere un attimo più usata è arrivata la notifica e loro si sono spostati a Londra.
Ma certo.
Cioè,
ma
la
certo.
Startup è di Cuneo, ma loro la sede fiscale ce l'hanno a Londra. E c'è un motivo, sì, sicuramente. E io non vedo sia un motivo per evadere le tasse, ma sia un motivo per, di quei 18 milioni posso usarne molti di più della metà, se no non funziona.
Sì, infatti è già difficile fare impresa in Italia, poi adesso, l'ho detto, qualcosa si sta muovendo anche con proprio le agevolazioni per le start-up, imprese innovative, le chiamano in varie maniere, però è normale che un certo tipo di azienda che ha un approccio che poi alla fine, parliamoci chiaro, quando lanci un progetto in crowdfunding i margini sono molto bassi, quindi stai lì anche perché poi magari dai dei prodotti sotto costo, quindi la tassazione in quel caso penso sia cruciale a livello proprio del successo del progetto, perché
suppongo di sì. Bisognerebbe parlare con un commercialista, perché secondo me questa cosa delle tasse, guarda, io ho la partita IVA, sono un libero professionista, ma sono anche un dipendente, quindi con partita IVA non faccio tantissime fatture, ma da parte mia è un casino gestire tutta sta roba, cioè non è facile. La legislazione, sì. Questa cosa si scarica così, questa cosa si scarica così, quest'altra non la scarichi e quest'altro in 5 anni, è veramente un delirio. Quindi
no, poi sei obbligato ad avere un commercialista e tra l'altro i commercialisti non concordano tra di loro.
Vero, verissimo, ognuno la pensa a modo suo, io infatti ho deciso che mi fido del mio e pazienza, cioè
sì.
se mi fa sbagliare sarà colpa sua, ma non riesco a capire di una materia di cui non conosco niente se una persona dice le cose vere oppure si sta sbagliando, visto che se ne senti quattro hai quattro versioni diverse.
C'è una libera interpretazione della normativa.
E grazie, ma le tasse quelle sono, porca miseria.
Sì, ma per noi nerd questa cosa è assurda, perché noi lavoriamo in digitale, quindi è uno o zero.
Ecco, no, per la legge tra l'uno e lo zero ci sono almeno 256 milioni di sfumature.
Infinite possibilità di pagare. Questo è il problema. Cioè, poi alla fine è sempre infinite possibilità di pagare.
Diciamo che in genere, più paghi il commercialista, almeno tasse paghi.
Vabbè, giusto, è vero.
Esatto. Il rapporto è inversamente proporzionale, sì, in questo senso.
Senti, tornando alla faccenda del non esci quando fai un progetto di questo tipo, in effetti suppongo che lanciare una campagna su Kickstarter non sia per diventare ricchi, ma sia per farsi conoscere e diventare ricchi dopo, giusto?
Sì, no, ricco certo non ci diventi, però...
No, era tanto per dire.
Sì, sì, a meno che non fai il fidget, quello sono diventati ricchi secondo me, perché... hanno venduto
lo spinner, sì, sono diventati ricchi.
Lo ricordate il fidget, quel cubetto
sì.
Con i tastini sopra?
Ah, quello lì,
perché quello.
Sì, bellissimo. Sì.
Fidget, come si chiama? Fidget, è fatto pure bene, è fatto benissimo, però è lì, vi rendete conto che alla fine una volta che hai fatto il prototipo tu hai fatto tutto, perché lo mandi a stampare in iniezione e ti è costato 20 centesimi il prodottino, lo vendi a, mi pare lo vendevano caro, tipo 20 euro, una cosa del 20.
Sì, sì, avevano sicuramente un margine del
margine, Madonna. Sicuramente. Poi lì che succede? Che la campagna diventa virale, perché poi per farla diventare virale in realtà c'è anche tanto marketing dietro, perché questo in realtà sembra una cosa che, perché è un po' sotterranea, un po' sommersa, ma in realtà per far funzionare una campagna, per quanto il prodotto sia bello, tutto quello che vuoi, ci devi lavorare un sacco dietro a livello di marketing. Infatti questo è pure un po' il nostro limite, perché noi questa campagna, proprio come dicevi tu, la stiamo facendo più come un esperimento, cioè più per dire, ok, riusciamo ad andare su Kickstarter, riusciamo a far vedere che c'è un prodotto che effettivamente funziona, E poi se la campagna va bene o la campagna va male, è relativo, perché in realtà è più per ricevere dei feedback, per capire, perché tu puoi avere il progetto più bello del mondo, ma finché non si scontra poi con la realtà, col mercato, non sai mai come andrà. Cioè non sai effettivamente se ti stai facendo dei sogni incredibili perché sei innamorato del tuo progetto, oppure effettivamente il mercato avrà un impatto buonissimo sul tuo progetto. Poi spesso in realtà il mercato te lo cambia il progetto, perché tu non hai
Ah,
idea
dici
di quello.
che
Sì,
tu
in
vuoi
realtà
farlo
è
rosso e tutti quanti ti dicono: no, no, guarda che blu è meglio, e lo fai blu perché così ne vendi di più.
infatti secondo me una cosa che è fondamentale è proprio quella, cioè è più importante il feedback che tu ricevi. Infatti un sacco di campagne che hanno avuto successo, magari ci sono state due o tre campagne prima che sono andate malissimo, però sono stati bravi, diciamo, quelli che l'hanno fatta, perché sono stati ricettivi nei feedback, perché io credo che quella sia la parte fondamentale. Ma te ne rendi conto? Diciamo, parlavo con Giuliano su Telegram l'altro giorno, la difficoltà è non tanto fare un qualcosa che funziona ed è bello, ma fare un qualcosa che funziona ed è bello per tutti. Cioè passare dall'idea tua figa che funziona, che ti fai dentro casa, all'idea che sia un qualcosa che poi diventa un prodotto reale, che la gente poi effettivamente vuole pure comprare, quindi ci mette dei soldi sopra e capisce pure come funziona, magari riesce pure a capire che cos'è, è proprio un oceano in mezzo. Cioè è una cosa che abbiamo imparato a nostre spese, perché infatti l'anno che ti dicevo è stato proprio per queste problematiche, perché in realtà il prototipo funzionante noi ce l'avevamo dopo pochissimo tempo. E la questione è stata, a parte le varie iterazioni su hardware, poi dopo se volete ne parliamo di tutto quello che poi è stato in mezzo, è proprio sulla percezione del prodotto rispetto al pubblico, no? Anche l'usabilità. Adesso stesso, mentre siamo in campagna, stiamo facendo delle reiterazioni sull'interfaccia, su tutta una serie di cose, perché già ci arrivano dei feedback che alla fine ribaltano completamente quello che tu hai pensato. Cioè tu pensi che ne so, faccio un esempio, mi invento un nuovo rubinetto che consuma meno acqua, così poi arriva quell'altro e dice: sì, ma a me questa manopola che si alza verso destra, che so, va verso destra, per me non funziona perché, che ne so, non mi ci trovo a mio agio. Tu gli puoi dare tutte le motivazioni tecniche possibili, ma in realtà poi è l'utente che decide se quel prodotto va bene o meno. Cioè, se
Ah
l'utente vuole
sì, cioè
che deve premerci il
se
piede
tu hai.
sopra, martellarlo, tu devi farlo col martello, con tutto che tu non sei d'accordo.
Verissimo, cioè se non segui quello che il cliente finale vuole, non vendi anche se è la cosa più bella del mondo. A meno che tu non sia Apple.
Ah, bene che tu non sia Apple, sì, perché là, vabbè, alla fine c'hai YouTunti che ti stanno lì e ti comprano qualsiasi cosa schifosa che fai.
Ale, questa anche su questo. Allora, Attilio, hai vinto un adesivo gratis per questa tua affermazione.
Ma senti,
Comunque.
un'altra domanda, sempre sul generico Kickstarter. Tu vai là, dici: voglio fare questo. Loro ti dicono sì. Il progetto parte, tu fai la tua campagna, perché oltre a avere la pagina su Kickstarter, tu devi muovere una quantità di social, di conoscenze per far sì che il progetto venga conosciuto, se no nessuno lo troverà mai. E i soldi cominciano che arrivano. In teoria, però, se non ricordo male, questi soldi non è che arrivano. Cioè, Kickstarter fa solo una prenotazione sulla carta di credito di chi sta pagando, giusto?
Sì. A meno che,
Perfetto.
per esempio, su altre piattaforme tu puoi fare, per esempio, il finanziamento parziale. Hanno una commissione più alta. Per esempio, adesso penso che l'abbia messo anche Kickstarter, prima non c'era. Per esempio, su Indiegogo tu puoi dire, che ne so, datemi dei soldi. Se arrivo, che ne so, alla mia quota, che sono 10.000 euro, dollari, quelli che sono, me li date al 5%. Se arrivo a 9.999, me li date al 9%. Kickstarter, come abbiamo fatto anche in questo caso, è all or nothing, cioè o arrivi al finanziamento o non ti danno niente. Nel frattempo non ti danno niente, nel senso che anche l'utente, finché la campagna non è finanziata, in realtà non fa un vero pagamento, sì. È solo una, come dicevi tu, una prenotazione, un impegno che io ho di pagare per il pledge.
Quindi, perfetto. E quindi
tu i soldi intanto non li vedi.
Ok. E Kickstarter guadagna su delle commissioni. Quindi sì. Cioè, il loro modello di business è presentare dei progetti che arrivano alla fine, così loro sui 10.000 euro si pigliano una percentuale.
Sì, una commissione, sì, 3-5%, dipende da una serie di cose. Come dicevo prima, quello variabile è il più costoso. Se infatti,
okay.
Perché noi già abbiamo fatto una campagna su Indiegogo, sempre per la BAM di cui dicevo prima, per finanziare un festival. E lì tra Indiegogo e PayPal saltò quasi il 15% del finanziamento.
Ah, quindi loro
ci guadagnano
tanto.
Sì, perché PayPal si prende le commissioni sulle transazioni, più altre varie cose che ti mettono fisse. Alla fine, fatto un calcolo, eravamo arrivati al 15%.
Madonna.
No, cioè, prima che te li in quel caso facevo prima che ci arrivavano, ce li portavano a mano, cioè, in un salvadanaio sarebbe stato meglio.
Bisognava inventarsi PayPal, basta.
Bravo.
Dillo a quel geniaccio di chi è Bezos che ha fatto PayPal o Musk, li confondo sempre.
No, Bezos
non era Musk.
Musk sì? Ha fatto PayPal? No. Sì. No. Io sapevo che Musk aveva fatto tutto,
siamo
ma non anche PayPal.
Devo andare a guardare. Comunque, e PayPal sì, è stata l'invenzione del secolo.
Musk,
eh.
Hai ragione.
Musk?
Sì, sì.
Eccolo lì.
E poi se l'è venduta.
Sì, sì. Ha fondato PayPal, se l'è venduta e adesso sta progettando le basi da installare su Marte. Ha fatto pochissima strada quell'uomo.
Investimenti a lungo termine, direi.
Esatto, e tra l'altro sta anche pagando un team di scienziati per dimostrare che viviamo in una simulazione.
Ah sì?
Sì.
È completamente matto.
Che poi dico io, no? Ammesso che sia una simulazione, ma tu sei un miliardario che porta la gente su Marte, ma stacci, voglio dire. Cioè, va
sì,
bene.
Sì, sì.
Sì, ma infatti, come minimo devi essere grato al dio simulatore sì, che ti sta facendo vivere così.
All'architetto, cioè.
Diciamo che, esatto. Che citando Matrix, mangiati questa bella bistecca su cose.
Bravo,
basta.
Sì. Brucia Bitcoin, esatto. In onore, brucia Bitcoin in onore degli dei che ti stanno.
Esatto, esatto. Ma quindi senti, Kickstarter rischia, perché se andassero un sacco di progetti che vanno falliti rispetto a quelli che vanno a buon fine, Kickstarter non si prende la mazza.
Sì, però loro alla fine non hanno dei costi fissi sul progetto. In realtà loro la piattaforma credo che costa uguale alla fine, o ci sono 100 progetti o due. Anche perché io penso che la maggior parte dei progetti vanno male.
Ah, dici che la percentuale dei falliti
sì,
è altissima.
Diciamo che sui progetti piccolini magari, sai, si arriva al funding, ma sui progetti che poi tu vedi quelli lì che prendono proprio milioni di euro, quelli in realtà la maggior parte vanno male. Cioè, poi tu vieni a vedere solo quelli lì che sono andati bene, ma tantissimi ne vanno male. Infatti un sacco di gente prima che fa una campagna, diciamo, che vada bene, ne fa tante altre, diciamo, che sono andate male. Dalle ricerche che abbiamo fatto, diciamo che la casistica è quella lì.
E quindi Kickstarter ti permette di fare una campagna sullo stesso prodotto più volte?
Sì, in realtà sì, anche se comunque in teoria dovresti cambiare qualcosa. Cioè,
vabbè, certo, se vendo sempre il foglio nero non cambia la mazza.
Sì, anche se, come dicevo, è importante pure tutto il marketing che c'è dietro. Infatti, per esempio, tu appena avvii la campagna, adesso noi ci stanno arrivando quintali di mail che c'è già un sacco di gente che ti dice: ah, noi ti possiamo far avere 25.000... diciamo utenti che vengono sulla tua campagna, 1 milione, così io ti aiuto, mi dai questo, mi dai quello, ti fanno un sacco di promesse perché c'è gente che campa di questo fondamentalmente.
Ah, è un po' come la compravendita di follower sui social.
Sì, sì, sì,
una roba
sì,
simile.
Sì, perché poi alla fine spediscono email, a me ne arrivano un paio. Tra l'altro ho scoperto l'altro giorno che proprio sull'orologio ho guadagnato, mi hanno fatto uno sconto di altri $15 perché sono arrivato tramite un link di queste aziende che promuovono crowd qualcosa. Non mi
ricordo. È un po' come fanno gli affiliate di Amazon, una roba del genere.
Esatto.
Sì. Ma infatti Kickstarter ti dice da dove vengono i backer. Se tu vai nella tua dashboard, loro ti dicono: guarda, questi qui sono arrivati tramite Kickstarter, questi tramite questo, perché Kickstarter c'ha dei circuiti interni tipo di interesse, no? Tipo progetti do it yourself, questa roba qua. Ti dice: guarda, sono arrivati da questo, questi sono arrivati da Facebook, questi qui sono arrivati da quest'altra cosa qua. Poi tu puoi, se
Già.
sei, puoi anche metterti il tuo tag Google e ti fai i tuoi analytics sulla pagina.
Bene.
Cioè,
Ah, bello,
perché...
interessante
Cioè,
comunque.
ma infatti
Insomma,
l'utilità è quella. L'utilità è
sai
proprio
come sta
quella,
andando
comunque.
la campagna in tempo reale, sai dove puoi investire di più cercando un ritorno maggiore. Perché poi non sembra, ma tu hai fatto un investimento nel progettare il sistema, un investimento nel fare il prototipo, e poi hai anche un investimento di pubblicità. Perché se no, se non ti pubblicizzi, non ti conosce nessuno.
Sì, anche se in quello in realtà stiamo investendo molto poco perché, come dicevo, è un po' un esperimento, perché diciamo che il team che sta dietro a questa cosa in realtà non è proprio il suo business model, quello dell'IoT, di questi prodotti qua. Quindi da quando sono entrato io nel team abbiamo deciso di provare a sperimentare su queste cose qui, perché abbiamo fatto un progetto per un cliente privato, un progetto di ricerca, quindi dopo quella cosa ho detto: ok, proviamo. E infatti poi hanno anche investito nello Steamport, è stata anche una cosa positiva in quel senso. E quindi adesso, diciamo, è un po' un esperimento, perché giustamente tu non puoi andare a stravolgere il tuo business model rispetto a una cosa che poi magari può andare molto bene, ma può andare anche molto molto male. Quindi è normale che tutti ci vanno un po' coi piedi di piombo su queste cose, a meno che non sei Elon Musk, allora dici: ok, faccio, non lo so, la cacchetta dorata e la do a Apple, così sono sicuro che la vendo.
Ma Elon
Cioè...
Musk suda banconote, non si può fare, cioè è fatto così.
Sì. No, distillano il suo sudore e poi lo vendono in fialette.
Verissimo, a prezzi altissimi e ne vendono un sacco.
Sì, te lo danno nella Tesla come omaggio cliente. Diciamo, lo apri, corre lo scomparto porta sudore di
Od Elon
Musk.
Musk.
Sì, invece del bicchiere un americano c'hanno la fialetta del suo sudore, capito? Che tu puoi, ti senti triste, vuoi odore di successo, lo chiamano.
Fantastico, fantastico, è da segnarsela questa.
Siamo messi bene, ve lo dico, siamo messi bene.
Senti, ma
Bene, senti.
no, scusa, Giuliano, coordini tu oggi, faccia lei, io mi riposo.
Perché proprio non ce la fai tu,
No, no,
Francesco, non ce la fai a lasciare il lead, capito?
No, sai
Speriamo
cosa? È
Giuliano poi.
che dopo saranno una dozzina di puntate che faccio io Lost, e le domande mi vengono in automatico, ma visto che devo insegnare a Giuliano che non fa paura a fare Lost, deve fare lui.
E questo è che a me le domande non vengono così spontanee
Beh, ma
perché
tu sei
sono
sardo però.
uno riflessivo.
Ma tu sei sardo però, mica è normale, cioè va bene, ti capiamo.
No, infatti io sono uno un po' più riflessivo, come
Giuliano lo
capito?
specchio.
Sì, no, volevo capire una cosa. Rispetto sempre a Kickstarter. Nel caso in cui invece il progetto non venga finanziato, quali sono le, diciamo, conseguenze?
In realtà le conseguenze sono che non prendi i soldi, c'è cioè uno,
E già questa è
ok,
tanta.
e già questa è tanta. E per il resto Kickstarter non ti dice niente, cioè nel senso non hai obblighi verso Kickstarter, perché loro non è che vogliono un minimo per avviare il progetto, loro dicono: se prendi i soldi ci prendiamo la percentuale, altrimenti amici come prima, diciamo. Quindi in realtà le conseguenze sono solo tue, perché, che ne so, tanta delusione, tanti sogni infranti, però economicamente è quello che ci hai già messo tu da prima, quindi in realtà non è che ti cambia molto. Però
Beh, è già una cosa positiva comunque non dover anche pagare per Kickstarter nel caso in cui le cose vadano male, perché già vanno male, più paghi, sai,
hai
viene
capito?
proprio una...
Poco non lo fai, capito? È normale che però la
appunto.
campagna comunque ha un suo costo a livello, cioè in realtà tu hai un costo non verso Kickstarter, ma verso te stesso, perché comunque devi preparare un sacco di materiali, devi fare tutto molto presentabile, quindi cioè, in in realtà, vabbè, ma è quello che comunque dovresti fare per promuovere un prodotto, quindi bene o male, diciamo, il
Sì,
lavoro c'è stato
diciamo
qua.
Kickstarter o meno,
Eh
insomma,
sì, però
ecco.
diciamo che l'investimento che tu comunque faresti per tirare fuori un prodotto, cioè alla fine Kickstarter non è che è una cosa aggiuntiva, devi solo presentarli come vogliono loro, ma in realtà una volta che hai i contenuti non è poi sto grande, no? Sto grande investimento.
Certo. Beh, comunque l'investimento, io vedo che comunque l'investimento su queste, diciamo, su questa preparazione di video e contenuti, eccetera, vedo che ci sono aziende che presentano progetti che lo fanno proprio a livello, insomma, quasi iperprofessionale, insomma, ecco, cioè con dei video
Sì, vabbè, ci sono team che
messi
magari, che ne
bene.
so, ci sono 20 persone che lavorano 1 anno, 2 anni, 3 anni su un progetto, perché lì probabilmente hanno già chi finanzia, perché poi comunque si parla di centinaia di migliaia di euro, 20 persone per diversi anni, quindi però la partono proprio spediti, cioè hanno proprio team di gente che fa video, oppure ci sono anche compagnie che ti fanno tutto questo, eh. Sono compagnie che ti fanno
Ah
il
beh,
video,
immagino.
quindi giustamente poi tu hai un video super professionale. Il video noi l'abbiamo fatto noi, diciamo anche in poco tempo, quindi non è proprio di altissima qualità, anzi, io sono pure un pessimo attore, quindi alla
Giusto, giusto,
fine.
perché non abbiamo detto che tu
Cioè,
sei il protagonista indiscusso. Qua,
sì, cioè,
no,
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 il
il protagonista,
protagonista è la
uno dei
nonna.
protagonisti, dai.
Sì, sì, sì.
Esatto, uno dei protagonisti,
Sì,
dai.
io sono uno dei protagonisti e c'è tanto effetto trash, infatti, in ciò. L'abbiamo buttata un po' su in caciara, diciamo, un po' sul satirico, proprio per
Guarda
dare
lì,
un'idea.
se fosse stati sardi ci mancava solo aio nonna. È così.
Però la nonna è fantastica, quella è la nonna del nostro collega ed è stata bravissima per fargli dire alla fine la
No.
frase in inglese. Gli abbiamo scritto i post-it con scritto proprio just, ma è stata una cosa bellissima. Poi cioè, proprio tutto il mio rispetto c'ha nonna Teresa, che si chiama davvero nonna Teresa, ed è fantastica, veramente ma devi vedere che doti attoriali ha. Cioè, tu gli dici, guarda, nonna, devi fare questo. Lei va spedita un ciak, capito? Invece magari io ne devo fare 20 per riuscire a fare una cosa che sembrasse un minimo credibile. Infatti è stato bellissimo fare
Sì,
questa
sì.
cosa, è stato più divertente fare quello che no, tutto il resto.
No, guarda, allora, proprio perché siamo entrati nell'argomento, direi che invece adesso possiamo anche parlare guarda, siamo arrivati a una cinquantina di minuti di registrazione, possiamo parlare del tuo progetto, così almeno ne parliamo poco e hai poche critiche.
Che ne parliamo poco è ancora tutta da vedere.
Ah, ecco.
Ma io pensavo che il cattivo fosse Giuliano, il sardo malefico, invece sei tu.
No, io non sono cattivo, io sono semplicemente un cacacazzi, nel senso che a me piace un attimo spaccare il capello, ma non per il gusto di farlo,
Ma
perché
fai
sono
bene, fai bene.
maledettamente curioso. Nel senso,
Sì.
se tu mi presenti un progetto tecnologico, io voglio sapere com'è fatto, ma fino nel transistor singolo.
Ah, ok, va bene.
Quindi non è cattiveria, è banale, tanta curiosità.
Vabbè, c'è chi la
Sono
scambia per
affari tuoi,
cattiveria, però
insomma.
questo. Mi dispiace per lui.
No,
Sì.
insomma, ti capisco perché pure io sono così, sono abbastanza. Io sono quello che quando c'è una discussione sono quello super critico, quello che trova tutti i problemi che ci possono essere, anche dove non ci sono. No, ma se va così, però, allora tutti mi dicono che sono un cacacazzi pure io, sì,
Ma sì, ma
abbastanza.
cioè,
Compresa
tieni
la mia ragazza.
conto che sono andato in vacanza e ho noleggiato una Fiat Panda. E l'ho guardata e l'ho studiata tutta nei primi 20 km che ho fatto. E ho scoperto questo difetto, quest'altro difetto, questa cosa che non andava, di qua, di là. E ho fatto due o tre post su Twitter e mi hanno risposto tutti: senti, goditi le vacanze e non rompere le scatole sulla macchina. Cioè, è che sono fatto così, non c'è niente da fare.
Guarda, io che ho anche conosciuto sua moglie, sua moglie, insomma,
Mitiga,
lo sopporta,
mitiga,
ecco.
mitiga.
È
Sì, e
rassegnata,
soprattutto
diciamo.
mi so. No, lei ha un enorme vantaggio. È nerd quasi più di me. Di conseguenza, almeno capisce.
Vabbè, sei fortunato allora, dai, su questo sei fortunato.
Bravo, esatto.
Sì, da questo punto di vista sì, però comunque la sua soglia la abbatto comunque spesso.
Madonna.
Dai, vai, vai. Dici di questo
allora,
prodotto.
Il progetto si chiama Preso, nome un po' così, che perché è un po' come se fosse il marito della presa, no? Allora, il preso, la presa.
Allora, beh, bisogna dire che la presa è femmina e la spina è maschio. E
la spina è maschio, è sì, corretto. Anche perché lui è sia una spina, però è anche una presa, perché giustamente tu ci attacchi le cose, quindi è una presa, però non è
attenzione,
una presa,
potremmo
è un
parlare di gender a questo punto.
Bravo, sì.
Diventa pericolosissimo. Ah,
diciamo che è un progetto transgender, potremmo dire, no?
Fantastico.
Anche perché il colore, non so se hai visto il colore del secondo video, che è violaccio strano, quindi alla fine tutti quanti mi stanno prendendo per il
mi
sono
chiesto, ma avevano finito il filamento decente?
Bravo. No, è stato proprio questo, è finito il filamento decente. Allora avevo solo quello, Kickstarter ci ha chiesto di fare il video, e vabbè, mo stampo con questo che c'ho, che era viola, perché con le maledette di Amazon non mi hanno mandato i filamenti, cioè mi hanno mandato dopo, mi hanno tenuto una settimana, poi ho fatto, no, ma sai che c'è, non te lo mandiamo più perché è finito. Allora dice, ah, va bene, io me l'ho calcolato i tempi, no, per stampare un po' di robe, infatti il case è pure brutto, quello lì del prototipo, perché case ne ho fatti tipo 20, capito, cioè, perché poi è cambiato l'hardware, vabbè, adesso vi racconto. E quindi vabbè, preso, perché sennò doveva essere tipo spino, però
sì,
c'è
no,
un po' schifo,
diciamo che è preso va, è più
diciamo
è più
preso,
bellino a livello di marketing,
e diciamo che
sappiatelo che questa
sì, vabbè, è una,
questa sarà una puntata bomba,
questa sarà una puntata terribile, questa è una smart outlet, in pratica vabbè è una presa che tu puoi controllare con l'app, le solite che ce ne sono tante in giro, a parte che quando abbiamo cominciato praticamente ce n'erano pochissime, cioè quasi non c'erano c'era forse qualche cosa cinese in giro, e oltre ad essere controllabile, controlla anche i consumi come anche altre smart auto, che voi mi direte sì, ma che ti sei inventato. E diciamo che il caso Sbelli che ha creato questo prodotto è stato proprio una doccia. Ero sotto la doccia, io ho il problema che quando praticamente vado ad asciugarmi i capelli, perché ho i capelli ricci tipo Mario, che non si può nominare, va bene. E,
no,
che
solo,
non
solo
si possono nominare
se
neanche i capelli
Vim.
Però.
Ok, Mario che usa Vim, cioè Vim, sta usando Vim in questo momento.
Sicuro?
Praticamente che succede? Che quando vado ad asciugarmi i capelli mi salta la corrente perché lo scaldabagno è elettrico, c'è uno scaldabagno enorme che mi hanno cambiato in tipo una sorta di caldaia a mostruosità, quindi io ho pensato proprio banalmente, in realtà questo progetto ancora non era proprio una cosa, ma scusa, ma perché non si può fare un sistema stupido che quando attacco una roba che consuma più di tot corrente mi stacca una cosa a bassa priorità, per esempio lo scaldabagno, che tanto che si stacca 10 minuti non succede niente, no? O il frigo, vabbè che il frigo consuma poco, però lo scaldabagno è proprio emblematico. E allora ho detto, vabbè, perché non facciamo una cosa del genere? E diciamo che l'idea era quella. Poi, giustamente, dici, ok, sto facendo una roba che comunque comunica in network con altri suoi simili, comunque deve misurare i consumi, perché tu quando, per avere questa funzionalità devi misurare i consumi, comunque deve staccare, quindi c'ha in qualche modo un relè dentro che stacca e attacca la corrente. Alla fine, perché non fare una vera e propria smart outlet con questa funzionalità, che in effetti sul mercato non esiste, no? E da lì è nata questa idea, perché poi il progetto comunque ha avuto diverse reiterazioni, ci sono state tutta una serie di discussioni, di cose, ed è venuto fuori tutto questo che c'è adesso, e soprattutto l'idea era di farla, diciamo, hackerabile, cioè tu puoi smantellartela, ci puoi mettere, infatti al display, infatti uno dice, vabbè, che te ne fai del display? Hai l'app, ma è il display perché tu la puoi usare per esempio come piattaforma per farci altro, che ne so, io ci voglio mettere il sensore di umidità, temperatura dentro, ce lo metto e mi faccio la stazione meteo.
Ma quindi praticamente tu me la dai in un kit che io posso prendere, smontare, persino aprire, metterci dentro dell'altra roba e scriverci il mio codice?
Sì, in pratica l'idea è quella. E proprio perché non c'è niente adesso, tutto quello che c'è è abbastanza chiuso, cioè le app sono chiuse, diciamo che noi abbiamo anche intenzione di fare tutta una serie di API sull'app, ammesso che la campagna vada, perché è tutto in sviluppo. In realtà tutto funziona, però è tutto sempre in continuo sviluppo, sia a livello proprio di codice che a livello proprio di user experience. Quindi stiamo vedendo cosa effettivamente le persone vogliono, perché poi, come dicevo prima, tu puoi avere tutte le belle idee del mondo, però se poi il prodotto non rispecchia quelle cose, è un'idea tua, cioè, parliamoci chiaro. E quindi l'idea è proprio quella, il fatto che tu possa usarla proprio come piattaforma di sviluppo. E il problema, sai qual è? Che adesso noi abbiamo un target ibrido, dalla nonna al super geek, no? Che siete voi, che magari lo smonterebbe. Quindi alla fine è difficile riuscire a comunicare che tu puoi farci quello che vuoi, ma la nonna, se vuole, se lo installa facilmente, non deve, che ne so, smontare la presa, montarci dentro roba, la deve solo attaccare.
Senti, ho una domanda che mi frulla da quando ho visto il progetto. Ma allora, abbiamo le prese, abbiamo l'app, ma le prese senza l'app vanno? Cioè, nel senso, la priorità di stacco, eccetera, una volta che tu l'hai, diciamo così, programmata sull'app, poi viene trasferita ad ogni singola presa che sa quando deve staccarsi. Come funziona?
Sì, no, questa funzionalità in realtà avviene in locale, perché le prese comunicano con l'app ovviamente via internet, però tra di loro comunicano in locale tramite la tua wifi. Quindi una volta che le priorità sono settate e hai il limite, diciamo, globale della rete, perché tu a quel punto devi settare tu il limite globale che non possono superare, perché quello giustamente tu non è che uno non hai tutto su quelle prese lì, sui preso. E due, magari puoi avere un contatore da 10 kW, cioè quello lo sei tu.
Certo.
E quindi in realtà poi, una volta che loro comunicano tra di loro, sanno chi ha priorità più bassa e più alta, e quindi una volta che si supera il limite, sono stesso tra di loro, decidono: guarda, tu ti devi staccare, tu invece puoi rimanere attaccato. Sono proprio messaggi tra di loro. All'inizio usavo Co-op.
L'intelligenza quindi è distribuita sulle singole prese.
Sì, per questa funzionalità sì, per il resto diciamo no, cioè nel senso che attaccarla e staccarla, lì è l'app che ti manda il settaggio e ti dice: guarda, staccati. Adesso poi
Ok,
stiamo
senti.
implementando tutte le funzioni avanzate, tipo i timer, queste cose qui, e stiamo decidendo se fargliele fare in locale, nel senso che tu dici: guarda, alle 10 attaccati, alle 11 staccati, per esempio, no? E questa
Sì,
cosa,
sì.
se la fai in autonomia, quindi pure che stacco il wifi, quella continua a farlo, oppure se è l'app in realtà che si occupa di questo. Questo dobbiamo deciderlo per una serie di motivi, diciamo.
Sì,
Il locale sarebbe sempre
il discorso sta
meglio,
sempre.
però
Sicuramente anche perché se io vado via col telefono dove ho messo l'app,
no,
ciao.
vabbè, ma l'app in realtà non è il tuo telefono che lo manda direttamente, è sempre il server su cui risiede, quindi alla fine tu il telefono lo puoi anche buttare nel mare. In realtà funziona lo stesso, perché è il server che, però in realtà
Aspetta, quindi no.
c'è un'interazione via internet, perché loro sono wifi, non sono Bluetooth.
Aspetta, aspetta,
No,
aspetta,
allora,
domanda,
però.
anzi, mille domande. Domanda 1. Quindi loro comunicano con un server vostro
Sì, al momento
che
sì.
memorizza queste cose qua. Di conseguenza, se a me cade internet, loro sono zoppe, giusto?
Sì, per le funzionalità dell'app sì, nel senso, se io adesso
Perfetto.
voglio spegnere la presa e non ho internet, non funziona.
Ah, perfetto. Quindi l'app parla col server. E il server in qualche modo parla con la
Sì,
presa. Su,
sì,
su,
sì, 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 sì.
suppongo che la presa abbia come si chiama, faccia polling continuo sul server. Non devo aprire delle porte sul router.
No. In realtà adesso stiamo usando MQTT, diciamo,
Ah, ok.
in questo momento. Quindi adesso poi stiamo pensando se passare a una tecnologia diversa. Però in realtà, perché io all'inizio volevo fare tutto in co-op. Però ci sono tutta una serie di problemi con co-op, perché in pratica, per esempio, sui server di sviluppo che si usano le piattaforme in cloud, co-op è visto proprio male, perché non ho capito perché non lo vogliono implementare. Forse perché è una tecnologia relativamente nuova. E quindi questo ci creava un sacco di problemi, e abbiamo deciso di passare al solito MQTT, perché poi doveva funzionare tutto in co-op, anche la comunicazione locale, no? Perché essendo machine to machine era comodo. Però alla fine, infatti, l'ho proprio droppato perché è inutile usare due protocolli diversi. La comunicazione interna la facciamo con un protocollo leggero nostro. E infatti, sono messaggi molto rapidi che loro si mandano in UDP semplicemente.
Guarda, devo dirti la verità, vedo una grossa, come si può dire, convergenza fra Preso e Tuccia. Tuccia sarebbe il sistema di Francesco per misurare la potenza che viene
Scusa,
contattata.
Giuliano, sto morendo da
Oh,
ridere.
ma guarda che è un marketer incredibile, Pisoni, eh? Cioè, tu svolti con questa cosa.
Guarda, ma scherzi, allora aspetta, no, perché veniamo al concreto. Allora, ci abbiamo Preso da distribuito, poi ci abbiamo Tuccia nel contattore che ha anche dentro un serverino Linux. Sbaglio,
No,
Francia?
allora, io ho fatto una roba simile che diciamo che a tendere voleva fare quello che ora fa preso. Nel senso, io non
Appunto.
leggo il consumo della corrente alla singola presa, ma al contatore. E
Che è
tra
la cosa
l'altro
migliore in realtà, la cosa migliore, però
Ma tra l'altro l'ho
implica
fatto per lo
l'installazione.
stesso motivo tuo. Perché mi è successo che mentre mi stavo facendo la doccia con il caldobagno acceso elettrico e la lavastoviglie che girava, io sono rimasto sotto la doccia con l'acqua fredda al buio di sera. E quindi ho detto, porca miseria, voglio fare qualche cosa che mi controlli queste cose qua. E quindi io ho questo Arduino che legge la temperatura, cioè scusa, il consumo di corrente al contatore. Che scrive su un mio serverino Raspberry. Il serverino Raspberry ha un bot Telegram e quando vede che il consumo supera i 2900 watt, mi manda un messaggio e mi dice: Uè, spegni.
Ok.
Questo è quello
Sì.
che più o meno faccio. È per quello che ti volevo fare tipo 7 milioni di domande su questa cosa.
Ah, ecco. No, ma in realtà ma a livello logico è molto più sensato mettere almeno qualcosa sul contatore perché tu hai una lettura reale della potenza, no? Il problema è che in un'ottica di, diciamo, domotica semplice, no? Diciamo domotica per tutti. L'idea era proprio evitare che dovessi chiamare qualcuno che ti installa qualcosa,
Verissimo, perché per
perché
esempio io mi sono preso il quadro dove ho il salvavita, ho aperto il quadro con i fili a vista, ci ho montato dentro la scatoletta DIN con l'Arduino dentro e ho messo la pinza amperometrica su uno dei fili. Però poi ho dovuto attaccare la corrente sotto al salvavita per alimentare l'Arduino, cioè non è una cosa che possono fare tutti perché la persona media se fa questa roba ci rimane fulminato.
sì, probabile, probabile. Cioè, se tu fai un prodotto che è
Ecco.
destinato all'installatore, in realtà la soluzione migliore è una cosa del genere, cioè come hai fatto tu. Magari,
Ma
ovviamente,
diciamo
fai
che
tutto il cosino in DIN figo con
perfetto, ma
l'alimentazione.
diciamo che con la tua parte hai il vantaggio dell'automatismo. Nel senso, da parte mia, adesso lui mi avvisa. E io so che, oh cacchio, ho acceso lo scaldino del bagno, lo spengo, se no rimango al buio.
Sì.
L'obiettivo, in effetti, è quello di dire nella priorità e in quello che stanno consumando in real time, che cosa posso spegnere per evitare che l'interruttore salti? Che è quello che
Sì,
fate voi con
infatti.
l'app.
Però se sei sotto la doccia, diciamo che non riesci a guardare. O ti fai tipo il telefono subacqueo, oppure
Ah, no, io
no.
ho le notifiche sull'orologio, sullo smartwatch, che
Ah, ok.
quando è appoggiato sul tavolino del bagno fa più rumore della suoneria del telefonino e
Ah,
quindi so che qualcosa non va.
ok.
Ma io lo uso anche sotto la doccia, lo smartwatch, quindi alleluia.
Bene, bene. No,
Sì,
la
infatti.
cosa che ti volevo chiedere è anzi, le domande sono essenzialmente due. Tu com'è che leggi il consumo della corrente dentro a preso? Ovviamente se è un segreto, aziendale, non dirmelo.
No. Ovviamente c'è un sensore di corrente.
Ma
Abbiamo fatto varie.
com'è?
Aspetta, adesso ti spiego proprio tutto. Abbiamo fatto
Ok.
varie iterazioni, no? Cioè abbiamo fatto il nostro hardware sempre basato su SP, una serie di cose. Poi alla fine siamo arrivati da poco a dire: scusa, ma perché perdiamo tempo quando esistono i Sonoff?
Ah,
Perché
ok.
a un certo punto quindi abbiamo pensato, adesso diciamo questo prototipo qui, perché poi abbiamo prototipi funzionanti fatti da noi, abbiamo fatto nei PCB tutto, però poi abbiamo detto, ma scusa, ma i Sonoff ti costano una frazione, funzionano bene, sono testati, hanno pure una mezza certificazione, proviamo a usare quello. E infatti adesso il prototipo attuale usa il POV, o POW, non lo so come lo volete chiamare, il POW, il POW. Che ha lo svantaggio però di essere enorme, cioè proprio grosso e poi, cioè in realtà ha aumentato le dimensioni, non dico del doppio, di una volta e mezza. E quindi adesso usiamo quel sensore lì, che tra l'altro è fatto pure bene perché legge sia il voltaggio che la corrente. Non è velocissimo rispetto a altre soluzioni che avevo trovato. C'è cioè un polling, non è proprio, cioè comunque una latenza di... Per essere più o meno preciso, un mezzo secondo, diciamo, dai test. Anche se loro dicono fai la lettura ogni 2-3 secondi, però 2-3 secondi per il caso del distaccare, cioè del contatore che salta, forse sono pure troppi. Perché
Ma guarda,
c'ha una, dipende dal contatore quanto è vecchio. Più è vecchio, meno stacca prima, cioè più
No,
lento.
sai cosa? C'era, non so se l'avevi detto tu sul gruppo Telegram, tutta una analisi di come il contatore
Sì.
scatta, soprattutto quelli di
Sì,
nuovi.
c'è tutto un sistema di tot secondi se non si è arrivato a tot watt. Sì, c'è un comunque c'è un discorso per cui se tu fai 3005 non scatta subito, ma ti dà un tempo di tot secondi per tornare alla
Diciamo
potenza.
che noi dobbiamo sempre stare sul
Sì.
caso peggiore, perché
Ah,
diciamo
beh,
che
sì.
tu, quindi
Assolutamente.
diciamo più veloce è meglio, però alla fine va benissimo come polling, no?
Ma scusa Attilio, ma quello, cioè, volevo chiederti, tu hai preso il Sonoff e avete rifatto il firmware o avete utilizzato il firmware che
No,
c'era a
no, no, abbiamo
bordo?
rifatto il firmware. No, no, assolutamente. No, il firmware a
Infatti,
bordo non
immaginavo.
era, a parte che non è un granché, secondo me.
Infatti.
E quindi abbiamo rifatto. In realtà il firmware che abbiamo sviluppato per l'altro hardware l'ho modificato per farlo funzionare sul Sonoff. Quindi in realtà un po' il lavoro che era stato fatto e diciamo che è andato bene. Quindi poi, la cosa brutta del Sonoff nuovo è che hanno tolto l'interfaccia esterna. Tu avevi un'interfaccia esterna prima, che era una sorta di gecchino che potevi poi saldarci con quello vicino, e l'hanno tolto. Quindi, per esempio, per il display devi usare la seriale. Quindi ti perdi la seriale, diciamo, anche se poi in realtà adesso tutti gli aggiornamenti, le cose funzionano in wifi, no? In OTA. Però
No, io
ti perdi.
il Po non l'ho mai aperto, ma l'altro mi ricordo che aveva le piazzole
C'è
per
una piazzola per
poterci
il
saldare.
DHT22. Però il nuovo POV non so perché sono andati indietro invece di andare avanti.
No, aspetta, aspetta. Dunque, io dunque, non ho quello vecchissimo. Allora, ho il Po e ho quello normale, diciamo così. Però una volta aperto. Quello normale ha, non mi ricordo se 4 o 5 piazzole, di cui due sono la seriale, due l'alimentazione e una è un GPIO disponibile.
Sì,
Quindi credo che siano
però
5 pin, 6 pin.
sì, perché il GPIO loro lo usano, te lo danno per il DHT22, per
Eh
metterci il
sì.
sensore di temperatura, umidità. E loro almeno così cercano di, diciamo, di vendertelo, no? E poi ci sono quei i quattro pin della seriale, cioè due sono della seriale e due sono di alimentazione, che poi abbiamo usato per il display. E ho dovuto cambiare un po' l'interfaccia perché all'inizio aveva due tasti il prototipo. Il POV ne ha uno solo, quindi vabbè, lasciamo che è uno, quindi cambiamo l'interazione. Quindi adesso c'hai doppio clic lungo, queste cose qua per usare un tasto solo, no? Però poi in futuro diciamo che l'idea è quella di tornare un po' indietro, perché l'idea di prima era proprio quella che dicevo prima, di fare la piattaforma che tu poi ci fai quello che vuoi. E quindi ritornare al vecchio hardware, però fare poi tutta l'ingegnerizzazione per mandarlo in produzione e quindi fare tutta una scheda proprio custom per questa funzionalità. Bisogna capire cosa vuole la gente, perché se finché non lo sai, perciò abbiamo avviato anche la campagna, perché vorremmo capire effettivamente qual è il vero mercato di questo tipo di prodotti, cioè se è la nonna o diciamo l'utente medio, oppure se è una cosa solo da geek, quindi il geek ha tutte altre ambizioni rispetto a questo.
Diciamo che il vantaggio è che se è solo da geek puoi venderlo a un prezzo più alto, ma ne vendi un infinitesimo di quello che potresti vendere all'utente medio.
Sì.
Purtroppo noi geek spendiamo un sacco di soldi in queste cose, ma siamo pochi. Se tu vuoi vendere questo sistema a un utente medio, non puoi farglielo pagare 150 euro per ogni presa perché ti sputa
Certo.
in un occhio. Però ovviamente deve essere molto semplice da far
Certo.
funzionare.
Io sto
Ed è
vedendo.
la cosa, secondo me, è la cosa più difficile di tutte. Cioè, io a casa ho i sensori di temperatura, ho il bot di Telegram, ho l'antifurto, il sistema che mi misura la corrente. Funziona tutto, ma se io dovessi mai dire a qualcuno te lo porto a casa per te. Non potrei dirgli funziona così, perché per configurarlo deve aprirsi una sessione SSH, entrare dentro il Raspberry, modificare un file di configurazione e l'utente medio a queste cose non gliele puoi far fare.
Infatti il problema è
Ma
tutto lì, il problema è tutto lì.
però
Ma anche a
diciamo che
geek
a
in
quel punto.
realtà devi fornire un qualcosa di più facile da usare, perché comunque ci sono geek e
Ah, verissimo.
geek. Cioè, non è che uno possa avere poi di tutto, hai capito? Magari, che ne so, modificare una roba in Python può sembrare o in C, magari a te non dà problemi, a quell'altro che magari è una persona che ha pure competenze tecnologiche avanzate, però gli viene difficile perché non ci ha mai messo mano, anche se è il geek
Sì.
vero.
C'è gente che si azzuffa col saldatore, diciamocelo.
Bravo, anche quello. E quindi no, infatti la difficoltà, qualunque idea tu hai, è riuscire a portarla a tutti, cioè riuscire a fare un qualcosa che tu compri, sì, e puoi avere anche dei passi che devi fare, ma li possono fare tutti, cioè. Sei sicuro che magari con quella wifi funziona? Sei sicuro che ne so, se c'è un problema di disconnessioni strane, quello magari ti funziona? Perché poi tutti questi bug vengono fuori quando cominci a fare beta testing. Noi adesso
Ah beh, certo.
siamo in beta testing continuo, no? Perché abbiamo dato un po' diciamo che abbiamo dato un po' di persone che non ne sanno niente, ed escono delle richieste stranissime, tipo, che ne so. Ma io adesso voglio cambiare router, devo rifare tutta la configurazione? No, sì, oppure che ne so, a me mi si disconnette sempre il coso, che devo fare? Oppure, ma io in realtà lo voglio usare semplicemente perché voglio vedere il ferro da stiro quanto consuma, però poi lo voglio spostare sul frigo, però poi lo voglio spostare sul phon, e i dati a chi appartengono? Cioè, questo per esempio è un altro problema. Cioè, tu raccogli i dati da una presa perché vuoi sapere i consumi del tuo elettrodomestico, no? Lo attacco al frigo, so che il frigo mi consuma, c'è cioè la sua curva bellina, mi consuma tot. Però se io poi lo sposto perché, che ne so, cambio elettrodomestico, che succede? I dati di chi sono? Cioè, oppure lo elimino perché si rompe? E quindi pure queste sono tutte cose che stanno uscendo fuori, cioè alla fine probabilmente ci saranno le entità elettrodomestico che hanno i loro dati e tu le associ poi alla presa e quindi al preso come se fosse semplicemente una presa di casa. Cioè, sono tutte dinamiche queste che alla fine vengono fuori quando lo usano gli utenti veri. Non so se
Ho
mi sono
capito,
spiegato.
completamente
Sì,
d'accordo.
no, è chiarissimo. E soprattutto il lavoro più grande che devi fare è filtrare, cioè ognuno ti propone le sue idee.
Eh beh,
Ma
certo.
poi a un certo punto devi capire quali sono quelle che in effetti interesseranno a tutti, oppure quelle che è un pazzo come me che vuole vedere quella cosa di cui non frega un tubazzo a nessuno.
Certo, però è ovvio che se il target diventano i pazzi come te, in realtà il tuo contributo è quello più di valore.
Ma noi siamo pochi,
Sì,
non ti permettiamo
certo.
di
Di
pagarti
vivere.
l'affitto.
Certo, questo sì.
Esatto.
Ma
Senti, posso fare l'ultima domanda?
anche due.
Fai l'ultima, dai.
L'ultima, dai. Senti, una cosa che io ho trovato sempre molto difficile, vediamo se riesci a rispondermi riassumendo in tempi, cioè facendolo in tempi rapidi. Io compro l'oggetto. L'oggetto è vergine in fatto di wifi. Come fai a dire all'oggetto attaccati a quella wifi se lui non è attaccato già a una wifi?
Francesco, ma poi dimmi che io non ti insegno niente, poi dimmi questo,
Scusa?
ma come fai a fare queste domande?
Allora, senti,
In
tu mi hai
realtà,
dato uno script che io ancora non ho guardato, però comunque a livello ingegneristico non è facile sta roba.
no, dai, fai un captive portal.
Bravo, bravo. Allora, l'idea sono, cioè, le soluzioni sono diverse. Allora, per esempio, l'Expressive c'ha
Ho
l'autoconfigure,
vinto.
grande, grande Giuliano. Tipo, l'Expressive c'ha il suo smart config, così, ma credo sia chiuso, sia proprietario. Quindi, quello è un problema. E puoi fare un captive portal, per esempio, o usare il WPS, cioè del router, che però quello non funziona da tutte le parti, quindi quello, diciamo, non ci puoi fare affidamento. Il fatto che tu premi il tasto sul router, premi il
Ah,
tasto
sì,
sul... Però non...
il VPS non l'ho mai usato perché l'unica volta che l'ho usato mi ha sconfigurato tutta la rete. Da quel
No,
momento ci ho messo la faccia
infatti
sopra.
è proprio aleatorio perché funziona una volta sì, una volta io lo so, diverse volte tipo carne stampanti, sarebbe qua. Ma anche, ho fatto anche dei test su Preso su questo, cioè Preso già questa funzionalità ma adesso non è attiva, perché proprio perché crea un sacco di problemi. A quel punto tu fai un captive portal e diciamo cerchi di integrarlo nell'app, nel senso che fai in modo che l'app si connetta direttamente al Preso. Perché comunque può avere una sua wifi, diciamo una sua stazione wifi, si connette, gli manda i parametri di configurazione e quindi poi lui sa a cosa connettersi e diciamo poi sta collegato. Quindi poi lo devi semplicemente associare nell'app dicendogli guarda, questo ID mi appartiene, quindi lui poi fa la sua autenticazione, c'è tutto un sistema che genera la chiave e che ancora stiamo vedendo pure come fare ancora più sicuro, perché poi alla fine uno deve anche pensare a questo. Cioè, i problemi di sicurezza poi credo che siano, sono molto sottovalutati spesso, ma credo che adesso siano proprio il problema maggiore quando si fanno
Sai
queste
quando
cose.
si parla di Internet of Things e si converte in Internet of Shit? Ecco.
Bravo, bravo. Infatti è un grandissimo problema adesso.
Purtroppo la Internet delle cose ha questo dramma del fatto che la gente mette in giro dispositivi che non sono sicuri per niente, non li testano e vengono fuori dei disastri colossali.
Ma dunque, io per chiudere il discorso sul progettino di Preso, direi che questo matrimonio con la Tuccia sa da fare e quindi adesso
Va bene.
noi in diretta ci compriamo un Preso e il Tucci poi lo tuccerà con la Tuccia.
Il Tucci lo
Oh, ci
tuccerà,
siamo
aspetta,
tuccerà.
sembra di guardare i cartoni dei Puffi.
Ma te è tucciato oggi? No, tuccio domani.
Siamo a posto. Bene.
Metteremo agli archivi questa puntata come quella più divertente della storia del podcast. C'ho mal di
Sì,
pancia.
è probabile.
Tra
Tuccia.
l'altro, puoi abbassare il rating della puntata a livello, diciamo, di età, sostituendo tutte le parole di Giuliano con Tucci o Tuccia.
Ah, verissimo.
Sarebbe... Non trovo il Tuccia, non trovo il
È
Tucci.
un lavoro un po' lungo, ma posso farcela.
Però è divertente,
Divertentissimo.
capito? Non riesco a infilare il jack nel
Bene,
Tuccio.
ragazzi. Abbiamo finanziato Preso e siamo
Grazie,
contenti di averlo
grazie. Oh,
fatto.
e se poi
Ma io scappo coi soldi, lo
non...
sapete, no?
Eh beh, ovvio che
Grazie.
il primo scopo di Kickstarter è quello di prendere i soldi e andare in uno stato dove non c'è l'estradizione.
Che poi tra l'altro non c'è nemmeno
Certo.
bisogno, più che altro cioè, hai bisogno di guardia del corpo perché magari i bakers arrabbiati ti possono venire a prendere a casa, però legalmente tu non hai nessun vincolo con i tuoi baker, quindi se tu vuoi scappare con i soldi in realtà legalmente lo puoi fare.
Davvero?
Sì, perché in realtà tu non stai comprando, tu stai
No, no,
finanziando un
infatti,
progetto ad alto
certo.
rischio, quindi tu una volta che il progetto va male... E io non ho nessun obbligo verso di te, verso i
Ah, ma
baker.
pensate.
Anche se queste cose stanno cambiando, perché parecchia gente l'ha fatto, cioè parecchia gente è scappata con i soldi. Quindi il problema qual è stato? Che adesso, per esempio, su alcuni portali di crowdfunding cominciano a dirti: guarda, questi sono progetti garantiti che te li danno altrimenti ti rimborsiamo, perché la gente sta cominciando ad avere meno fiducia, no? In questi... Ha ragione poi, tra l'altro, perché giustamente, essendoci stati casi eclatanti di 60 milioni di dollari andati in fumo, a quel punto diciamo che l'utente qualche domanda se la fa, dice: scusa, ma sì, te li voglio pure dare, però finché sono 50 euro, ok, però quando comincia a diventare 800 dollari perché mi sto comprando, che cavolo ne so, il super drone che fa sci nautico, a quel
Il
punto
super drone.
che ne so, a quel punto, sai, è un attimo, diciamo, aleatoria la questione. Che poi il mercato
Comunque.
americano, loro amano comprare stronzate, cioè è vero, loro proprio amano
Verissimo,
subito.
verissimo. È vero, è vero. Però diciamocelo. Su Kickstarter non stai comprando il prodotto, stai finanziando il progetto. Il prodotto è un regalo che chi presenta il progetto ti fa per il tuo sostegno, diciamo così.
Sì, è una sorta di
Quindi
ricompensa che ti do.
ricompensa, bravo. Quindi con annessi e connessi. Guarda, io tanto sa tutti sappiamo che non ho problemi con connivenze con nessuno, posso dire che ho finanziato una stampante 3D fatta da persone, progetto presentato da persone italiane che si sono fatti 100.000 fiere in giro per il mondo a far vedere questa stampante. La stampante si chiamava Olo, adesso si chiama Ono e non si è ancora visto una. È troppo ceppa, posso dire un niente,
Un Tucci.
ok?
Vabbè,
Non
no,
si
dai, per
è
favore.
visto
dobbiamo bippare, invece del bip ci mettiamo Tucci. Qui c'è
Ah,
il bip.
ottimo, ottimo. No, ma tra l'altro, fatemelo dire, questi stanno ancora progettando e facendo certificare il PCB della stampante.
Sì,
Ora,
magari
io
hanno avuto qua in
infatti
questo
non mi.
caso problemi magari proprio di sviluppo, no?
Sì, ma guarda, però diciamo che hanno avuto problemi di ingenuità, secondo me. Non erano pronti a fare una cosa del genere, secondo me, perché dopo quasi un anno, cioè, un anno, forse un anno e mezzo, in cui tu hai presentato la cosa, non te ne puoi uscire dicendo, forse abbiamo sbagliato a voler collegare il jack delle cuffie per comandare la stampante, forse è meglio il Bluetooth. Adesso rifacciamo tutto. Abbiate
Eh sì,
pazienza.
no,
Comunque,
effettivamente.
secondo me, nelle condizioni di Kickstarter non c'è scritto tu non puoi andare a prendere mazzate sui denti
Ah, no, quello no.
le persone che ti stanno prendendo in giro, eh. Secondo me non c'è
No,
scritto.
Quello
Quello che dicevo prima.
probabilmente si nascondono bene perché c'è gente incavolata
E beh.
forte. A me, devo dire la verità, sapendo della filosofia di Kickstarter. Più o meno, certo, 99 dollari più spese di spedizione mi sono stati sottratti dalla carta di credito, però non è che
Ah,
puoi
comunque
tanto arrabbiarti, insomma.
il progetto è stato finanziato, quindi i soldi se li sono presi.
È stato finanziato alla grande, un
Ah, ecco.
milione e passa.
Ah,
Maledetti.
bene.
Maledetti. Vabbè, poi alla
Insomma,
volte. Ma perché a volte sai che è anche un problema proprio di ingenuità, come dicevi tu, perché tu dici:
sì,
guarda,
ma
io un
io.
milione sì, faccio, però alla fine non ti credere che ti durano tanto un milione
Ah
di.
no, ma infatti io verto su questa cosa, cioè sul fatto che siamo stati ingenui, perché probabilmente avevano bisogno di un progetto un pochino più solido prima di arrivare a presentarsi. Tra l'altro, erano veramente in tempo perché stampanti del genere non ce n'erano sul mercato, ma adesso ne sono uscite due o tre. Alla fine, anche se fai la produzione di massa, dovrai scontrarti col cinese che la vende a 60 euro.
Beh, certo, ma il punto è proprio quello, tra l'altro. Molti dicono: perché poi fai la cosa se poi arrivano i cinesi? In realtà, lì basta che sei il primo. Cioè, una volta che tu sei il primo, e sei veloce, ti butti veloce sul mercato. Quello Kickstarter ti aiuta, nel senso che tu fai product
Certo.
placement, diretto, perché la questione qual è? Che è vero che tu devi dare i prodotti, ti danno dei soldi, però è anche vero che tu quei prodotti è come se tu avessi già venduto tutto. Quindi, che sono 1.000 baker, tu c'hai 1.000 prodotti venduti, cioè ti sei messo sul mercato. Quindi, se la cosa ti va bene, in
Certo, certo.
realtà non è solo che hai avuto i soldi, tu ti sei ficcato in una fetta di mercato. Però è normale che infatti, se non dici certo, ti sei detta di mercato, poi avevi tutti i soldi che vuoi, hai bruciato tutto.
Cioè, però se quella fetta di mercato te la giochi poi
certo, perché poi finito. Il problema è perdere la fiducia, perché poi una volta che perdi la fiducia, cioè una cosa è che una campagna ti va male, una cosa è che la campagna ti va bene, bruci tutti, a quel punto fai un'altra, esatto, fai un'altra campagna, cioè non puoi neanche giocarti tutto il know-how che hai prima e dire guarda io sono quello che ha fatto questo, perché è meglio che non lo dici,
esatto,
cioè, è meglio che ti fai fare,
diciamo, sono completamente d'accordo, che se sparisci è meglio, ecco, cioè se, sì, se la fai sporca così è meglio, se davvero sparisci e nella vita ti apri un bar senza dire che eri comunque tu,
tipo quello che vendeva, esatto, i telefonini lì, dove era, su un sacco di servizi, quello che vendeva i telefonini e poi non li consegnava, cioè era proprio un negozio fisico questo, cioè un pazzo.
Ah ecco, quindi fantastico,
era, no, ma un caso che
a livello di truffe c'è uno che nel torinese 2 anni fa ha venduto pellet col 40% di sconto. Si è fatto dare tutti gli anticipi, ma decine di migliaia di euro, scomparso. È stato bellissimo.
Sì, c'è pure chi fa così, magari li vende davvero e poi non paga i fornitori e quindi...
Anche? Sì,
patriccia.
Sì.
Anche. Sì. Che poi
oppure ci sono quelli che vendono e non pagano le tasse. Come si chiamava quel sito lì di San Marino che non pagavano le tasse, che li hanno chiusi?
Ah, i grossisti. Quello delle sì, foto. Sì.
Pure.
Gli stocchisti. Sì, 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 vero.
Pure San Marino Foto, te lo ricordi San Marino Foto?
Ah, lui anche è finito dentro quel giro lì?
Non lo so, non hanno avuto problemi, adesso non so se esistono ancora, perché poi forse ne sono usciti, perché poi il problema è che prima era molto... Era molta libera la cosa, sai, e poi a un certo punto tutti si sono messi a fare... no, infatti è chiuso San Marino Foto, sito sottoposto a sequestro preventivo, grande.
Ah, perfetto, fantastico.
Poi a un certo punto si sono messi a fare tutti quanti questa cosa, perché poi alla fine i prezzi erano buoni perché non pagavano l'IVA, quindi giustamente...
cacchio.
Normale che c'ho un certo margine,
non
no?
È niente, insomma.
C'è un certo margine competitivo e quindi alla fine hanno fatto un macello e hanno chiuso un po' tutti. È finita la pacchia pure là. Adesso lo fanno
bene, amante, bene,
però. Bene.
Adesso sono spostato.
Senti, allora... sì, diciamo che mi pare che la puntata potrebbe andare avanti un altro paio d'ore, devo dire.
Ma anche 4-5, senza nessun problema.
Sì. Il re del cazzeggio, siamo
però giusto per...
il re del tuzzeggio.
No, anche solo su chiederti qualunque cosa sul dispositivo. Io di domande ne ho altre tipo 42, ma me le tengo.
Vuoi le puoi dire, no, è che magari tagli tutto e basta. Cioè.
sì, infatti. Dicevo, andiamo un attimino a chiudere la questione, perché abbiamo una striscia che dobbiamo mettere in piedi o mettere giù, perché abbiamo fatto dei cambiamenti in questi ultimi periodi.
Ma piccoli, roba di pochissimo conto.
Sì, due cose. Anzi, Francesco, visto che sei tu l'artefice dei cambiamenti più grossi, ti passo la palla, vai, spiegaci tutto.
Allora, G-Cookies cambia casa, nel senso che abbiamo il sito che sta su G-Cookies con il punto prima della S, quindi jackcookie.es, sito tutto quanto nuovo, c'è tutto lo storico delle vecchie puntate. È cambiato ovviamente il feed, noi lo abbiamo comunicato a Apple e agli altri sistemi di podcasting, ora spammeremo per i social, se qualcuno non scarica questa puntata bisogna verificare il feed. Se voi avete amici che ascoltano questo podcast e voi avete sentito la puntata 32 e loro no, ditegli di aggiornare il feed, ma noi cercheremo di fare quanta più pubblicità possibile. Il sito... come impostazione grafica è più o meno come l'altro, ma tanto tutti quanti sappiamo che chi ascolta podcast raramente va sul sito. Attilio, confermi?
Io proprio. Cioè,
ecco.
L'avevo manco mai visto il sito.
Eccolo lì.
Questo ti costerà, Questo ti costerà.
No, allora, il sito è fantastico.
Grazie. Allora, abbiamo anche dato un attimo un taglio alle modalità di comunicazione perché i canali erano tanti e tenerli tutti sotto controllo diventava difficile e soprattutto ci eravamo fatto noi una brutta figura a non rispondere a qualcuno. Quindi tendenzialmente quello che abbiamo fatto è: sul sito non si può commentare, se volete commentare c'è Telegram, c'è Twitter, c'è Facebook. E per cose grosse, tipo volete lanciare un progetto, volete fare un progetto con noi, volete chiedere delle informazioni, c'è il forum su GitHub, quindi GitHub non l'abbiamo abbandonato. E, diciamo che in questo modo noi riusciamo a rispondere più o meno a tutti. Ovviamente Telegram è il posto dove noi siamo sempre più attivi. Infatti Attilio viene da Telegram, un sacco di cazzilli che proponiamo nel podcast vengono da Telegram e su Telegram si fanno delle scoperte interessanti, si cazzeggia, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è la nostra via di comunicazione più usata. Quindi mi raccomando, se qualche vostro amico non scarica la puntata 32, ditegli di cambiare il feed. Se voi invece avete riscaricato tutte le puntate, è colpa mia, non sono riuscito a riportare l'identificativo della puntata e quindi i client di podcast le hanno riscaricate tutte. Chiedo perdono per la quantità di dati inutili generata. Questo è quanto sulla parte di comunicazione del podcast.
Mi pare di poter aggiungere solamente che abbiamo idee per mettere su un progetto che sia un progetto comune riguardo la domotica casalinga a basso costo. Possiamo dire a basso costo? Non dico cinese per non dire, però diciamo a basso costo, via,
A basso
perché
costo,
così.
ma ha tanto impegno, nel senso che ovviamente è un progetto fatto nel nostro stile, di conseguenza sarà nottate passate a scrivere codice, santi, madonne, eccetera, eccetera.
Esatto, tutto il firmamento. Niente, questo progetto vedrà la luce nelle prossime puntate. Poi daremo tutti i dettagli perché appunto sarà un progetto comune, avrà il suo repository su GitHub, etc. Mentre invece vorrei passare velocemente ai cazzilli perché, come abbiamo detto, non ho peli sulla lingua e quindi posso dire che un paio di questi cazzilli che abbiamo da segnalarvi avranno delle critiche da parte mia, come
Chissà
sempre,
come
devo
mai tu
dire.
sei contro Arduino, non l'avrei mai detto.
Ma io non è che sono contro Arduino, è che si svegliano dopo anni a fare delle cose e le fanno, a parte che le presentano, poi sono disponibili, quando sono disponibili le fanno pagare un fracco di soldi, dai, aio,
Aio è bellissima.
diamoci diamoci un contegno. Comunque dai, fra, queste due di
Le
Arduino
faccio io, dai.
le fai tu, dai.
Allora, i signori di Arduino sono andati alla Maker Faire di New York, perché ormai Arduino di italiano ha solo più il nome di Banzi. Non so se avete mai comprato Arduino. Arduino arriva dall'Irlanda anche loro. Producono da qualunque parte tranne che in Italia, quindi di italiano Arduino non ha più niente. E hanno presentato nel nuovo formato MKR, quindi le schede strette, due schede nuove. Prima c'erano. C'era quella con il wifi che è la prima che hanno presentato, quella senza il wifi con lo slot per l'SD, poi hanno presentato quella per la rete Sigfox e ora ne hanno presentate altre due che guarda caso uno sono con l'antenna per la rete LoRa e una è con il GSM. Hanno coperto qualunque tipo di comunicazione dell'internet delle cose che c'è ora. Sono delle schede abbastanza evolute per gli standard di Arduino. Quella LoRa costa 35 euro più IVA. E quella con il GSM, che tra l'altro non è né 4G né 5G. Quindi
È proprio GPRS, proprio quello
sono vecchi
standard.
come tecnologia perché la SIM per l'internet delle cose sarà poi la 5G che avrà tolto un sacco di limiti sulla capacità di quantità di dispositivi delle antenne. E costa, tu sulla scheda hai messo 60, a me sembra che costi 69 più IVA.
Dici?
Sì, mi sembra di sì, ma non ci giurerei. Comunque, caro, carissimo.
Guarda, ci bazzico subito e vediamo
La
un
cosa
attimo, poi ti dico
bella
dopo.
è che è...
No, 59,90.
Ah, allora sono io che ho
59,90
fatto
più IVA.
mix con le cose. 60 euro, ok. La cosa bella è che ovviamente la scheda è un po' più piccola dell'Arduino solito e sta tutto quanto lì. Nel senso non ci sono shield aggiuntivi da mettere, eccetera. Però costa veramente caro e sì, in effetti sono arrivati un po' tardi sul mercato.
Sì, diciamo un attimino, via. E sono disponibili da metà
Sì,
novembre.
c'è il pre-order. Tra l'altro, Arduino ha grossi problemi di consegna. Quando io ho ordinato la Sigfox, praticamente ho preso una delle ultime perché poi è andato in out of stock e sono stati senza per un mese e mezzo. Quindi hanno grandi difficoltà e questa cosa sarà ottima per ESP perché esploderà sempre di più.
No, no, assolutamente. Ma figurati, ma chi lo usa sto ESP? Ma dai, Attilio, tu usi l'ESP?
No,
Ma quando
no,
mai?
che cos'è? È quello per far frenare la
Ma io non.
macchina, che serve?
Ma infatti, ma che c'è? Cioè, dunque, giusto perché nessuno lo usa invece l'ESP, proprio. Anzi, io lo schifo. Posso, io lo schifo l'ESP.
Lo schifi
Ci siamo
perché ne hai
comprati.
1.000 a casa e non hai chiuso un progetto 1.
Poi c'ha un nuraghe pieno di ESP.
Non.
No,
Cioè, voi
non è
non.
pieno di ESP, è fatto con gli ESP.
Ah,
Sì,
ok.
esatto. Voi non alzate questa coperta perché se mia moglie sentisse mai la puntata sono fritto. Allora, visto che allora, ci piace l'ESP, ci piacciono gli schermi e-ink, ci
Bello.
siamo dotati di un. Dotati, abbiamo comprato, ancora non è arrivato. Abbiamo comprato un meraviglioso kit che comprende un. Schermo e-ink da 2,9 pollici e accoppiato c'è un bel ESP. Che cosa ne faremo? Lo saprete nelle prossime puntate. Mi sembra tanto una questione tipo televisiva, sai? Nelle prossime
No,
puntate
ma
faremo un.
la cosa bella, devo raccontarlo, questo retroscena. Giuliano mi manda un messaggio su Hangout. Ti ho mandato una mail, non guardarla perché sennò spendi i soldi. Io ero al mare, apro questa mail e gli dico, guarda, ho appena cambiato macchina, dubito fortemente che io possa spendere degli altri soldi. Ho finito di leggere la mail e ho detto, voglio spendere questi 35 dollari. E Giuliano mi ha risposto, non ti preoccupare, l'ho già fatto io. Cioè,
Siamo,
è
cioè,
malattia.
abbiamo
no,
problemi.
ma è
È proprio
bellissimo quello
malattia.
che lo sto vedendo adesso, è bellissimo, cioè,
È uno
penso li
spettacolo.
spenderò anche io.
Soprattutto, finalmente un display e-ink attaccato a un dispositivo furbo, perché io mi sono comprato il display e-ink per il Raspberry. La cosa bella del display e-ink è che tu lo scrivi e spegni il dispositivo che lo controlla fino all'aggiornamento successivo. Ma spegnere e riaccendere un Raspberry è un casino. Deve fare il
Okay. Anzi,
boot.
probabilmente te lo cancella pure quando si riavvia perché
No,
fa
no, no,
casino.
ho fatto il test e funziona. Cioè, se tu fai in modo che quando parte non gli dai il clear display funziona. Ma è stupido. Cioè, a questo punto compri un LCD, tanto il Raspberry lo stai alimentando e non certo lo alimenti con una batteria. L'ESP montato su un e-ink, tu scrivi quello che devi scrivere, spegni l'ESP e praticamente questo display funziona per 10 mesi con 3 batterie. È una
Bene.
figata.
E su questo vi terremo informati, soprattutto sul canale Telegram vi terremo informati, insomma. Bene, Fra, vai con l'alberello.
Allora, vi ricordate l'anno scorso? Non so se Attilio tu ti ricordi la puntata dei cazzilli di Natale dell'anno
Sì,
scorso.
me lo ricordo, me lo ricordo.
Avevo presentato, fatto dai signori di Piat, questo alberello di Natale che monta esattamente sul GPIO del Raspberry e con un programma facilissimo c'ha le lucine che lampeggiano. È un PCB stampato a forma di alberello di Natale. Hanno fatto tutto l'hype e non l'hanno mai prodotto. Quindi a Natale tutti quanti gli dicevano bravi, bravi, e ora che Natale è passato che facciamo? E quindi i signori di PIAT hanno deciso che lo hanno presentato in pre-order a settembre. Quindi pare che finalmente sia disponibile in... Pare perché è ancora in pre-order. Ancora non puoi ordinarlo. È disponibile persino in due versioni, o già preassemblato con i LED SMD, oppure che te lo saldi tu. Non costa poco, è carino, cioè è per fare i fighi con i colleghi in ufficio, e si comanda per partire, se non si è tanto capaci, con un programmino in Python di 12 righe.
Però io direi appaiata a sto punto, dati i loro trascorsi, perché non fanno l'albero di Ferragosto e lo fanno per settembre?
Ma penso sì, una cosa simile. Infatti io, quando è uscito il pre-order, le 15 sterline non gliele ho date manco morto. Vediamo
Infatti
poi
no.
quando sarà in vendita.
Ma guarda, io ancora non so se mai sarà in vendita,
Che poi dico
staffare.
io, ma poi non è una cosa così complicata da fare, no? Cioè,
Ma tra
no, ma è
l'altro, infatti,
facile.
no.
È facilissimo.
Cioè, è un PCB, cioè, tu lo mandi in Cina, te lo fanno e c'hai. Però voglio dire, qual è il problema? Siamo 2 anni che si è appresa questa cosa.
Ma infatti, cioè, ma poi fossero componenti, dico, particolari, complicatissimi, ma sono due LED e due resistenze. Ah, io, Payat, diamoci una
Ma
mossa.
lanciamo la cosa su GeekCookies, che disegniamo noi il PCB, lo mandiamo a fare e ognuno poi se lo monta. Dai.
Guarda, l'unica cosa è che io lo disegnerei con LED non SMD e resistenze non SMD perché non tutti hanno un
No,
sound
ma non
così
esiste, cioè
acutizzato.
saldare l'SMD a casa è impossibile.
Ma
Non devi far
assolutamente,
fornetto,
assolutamente.
devi far.
Vabbè, ma guarda, insomma, poi il fornetto, quale fornetto? Quello dei croissant della
No, funziona,
mattina.
incredibilmente funziona.
No, no, lo so. Ho sperimentato, ma
Sono con la pista col phon,
basta, ho
con lo
sperimentato.
sverniciatore a volte pure si fa.
Ah sì? No, quello non l'ho mai
Sì,
provato,
lo
vedi?
fai. Ci metti più tempo, ti metti lì, ta ta ta, con la pastina tanto bellina e lo fai, diciamo. È una palla incredibile perché saldare 4 LED ci metti 10 minuti, con quello ci stai 2 giorni.
Mi immagino, guarda. Bene, passando a una cosa invece più software, ho sperimentato un cazzillo che riguarda il fatto di poter avere un server web, diciamo così, che però stia dietro il nostro router, firewall, eccetera, eccetera. Questo perché l'ho fatto? Perché mi è venuta la malsana idea di provare a sviluppare un bot su Facebook, su Messenger di Facebook, e c'è tutta un'intera... Cioè, se dovete fare un bot... Non fatelo su Facebook, ecco, questo è il mio consiglio. Su Telegram ci ho messo esattamente, partendo, allora, zero Python, in una settimana ho fatto un bot che fa diverse cosette interessanti. Su Facebook una settimana non ho fatto zero, perché è veramente una palla
Lo
indescrivibile,
so.
a parte
Però hai l'intelligenza
il...
artificiale su Facebook,
Ma c'è nel, ne, si chiama NLP, cioè quello che ti fa
sì, che
praticamente
hanno
la.
comprato Wix loro. No, non era Wix, sì,
Esatto.
era Wix, sì. Che Wix era
Quello che
facile da
praticamente ti
usare, Wix era
riconosce.
una stupidaggine, feci un bot, ci mise
No, ma.
5 minuti con Facebook, oppure ho perso le speranze.
Ma guarda, anche io c'ho, insomma, dovrei fare un qualcosa di concreto, ma forse mi serve un'altra settimana di malattia per poterlo fare, perché altrimenti non c'è verso. Comunque, questo di cazzillo, che praticamente è un come lo possiamo chiamare? Un routing attraverso insomma, vi mette a disposizione un server web fuori dal vostro fuori. All'interno della vostra rete, ma che comunica anche con l'esterno attraverso dei server dedicati. Lo lanciate, lui vi dà l'indirizzo del vostro server web e con quello potete comunicare con i servizi che vi interessano. La nota interessante è che via interfaccia web potete vedere il traffico in ingresso e in uscita dal vostro server per debuggare il
Ma
debuggabile.
quindi scusa,
Punto.
funziona come se lui facesse una VPN con un servizio esterno che poi ne pubblica la porta? Che
Esattamente.
figo. Quindi
No,
non c'è da smadonnare con il router?
assolutamente no. Questo lo lanci, funziona. L'unica cosa, Ma comunque diciamo un po' così, è che ogni volta che lo fermi e lo rilanci, lui cambia indirizzo. Quindi se lo fermi e lo rilanci, devi andare su Facebook per riautenticarlo. Insomma, non è proprio perché Facebook è una palla, è quello la sostanza. Ultimo cazzillo per me è quello che ha presentato un utente del nostro canale Telegram, che è Giorgio. È che è un sito dove poter trovare dei fogli di, come si possiamo chiamare, di scorciatoie, i famosi cheat, che si possono usare su diversi programmi, diversi linguaggi, diversi sistemi operativi, etc. Praticamente ci sono dei fogli in formato di solito PDF o HTML dove ci sono riassunte alcune delle funzionalità più comuni da usare nei vari software che abbiamo a
No, ma sono
disposizione.
tipo 28 milioni di prodotti.
Beh, anche perché di software ce n'è a iosa, quindi a parte se però se avete necessità di una cheat sheet su Vim, chiedete a Mario.
No, ce n'è una che ho visto che è spettacolare. E praticamente per poterla leggere bene devi fare un fronte e retro di un foglio A3. Ed è praticamente la Bibbia di Vim.
Ah,
Perché tanto
bene.
Vim funziona solo a short command,
Sì,
ma puoi fare
certo.
veramente l'impossibile. Il problema è che te le devi ricordare tutte.
Lì c'è la pratica, lì c'è la
Ma devi
pratica, non
usare
c'è
solo
altro.
quello sempre, perché dopo 2 giorni te li dimentichi, cioè sono talmente poco intuitivi finché non entri
No,
nell'ottica
sì, vero, vero.
che... Perché pure io
Vim
sono un Vim user, però non come Mario. Mario è un pazzo.
È potentissimo. Vim fai tutto, ma io lo trovo di una complicazione che Nano
Sì.
funziona molto meglio.
Ecco, pensa tu.
Vabbè, però Vim veramente puoi fare delle robe allucinanti una volta che... Il
No,
problema è che
Vim è
devi
sost...
vivere per quello, cioè sei
Sì.
un tipo una sorta di bonzo una volta che hai tutto il controllo di Vim, cioè hai
Ma secondo me
l'autenticazione.
se metti sul curriculum so usare Vim alla perfezione, ti assumono.
Sì, ti prendono,
Sì,
ti
ma ti
prendono,
assumono
sì.
perché poi in realtà fai parte di un programma segreto che ti mette e ti spara verso il sole, perché dicono che una persona perché una persona che
No,
perde tutta la sua vita a fare questo, diciamo che perché? Cioè,
ti assume Musk per mandarti su Marte.
su Marte, se rimani là, cioè, mi raccomando, cioè, su Marte tutti esperti di Vim e poi alla fine muoiono di fame perché nessuno
Non
coltiva.
sarà Vim l'interfaccia del nostro mondo di realtà virtuale in cui siamo tutti
E
immersi in
quindi il
simulazione?
burattinaio è
Mario.
Mario.
È
Noi
Mario.
lo stiamo
È Mario.
prendendo in giro e lui ci odierà, ma lui sta sorridendo sotto i baffi e dice: Ma sono io che vi comando tutti.
È
Esatto. inquietantissima questa cosa, cioè, brutta proprio. Sto male
Bene.
adesso.
Ragazzi, abbiamo raggiunto quasi le 2 ore. Mi pare il momento della chiusura, quella vera, in cui adesso Francesco ci ricorda due cosettine,
Due.
due.
Allora, facciamo pubblicità, jingle della pubblicità che non penso che metterò poi in post-produzione, ma uno, ricordatevi che io ho un altro podcast che si chiama Pillole di Bit, dove in 10 minuti parlo di roba tecnologica per chi tecnologico non è. Esce circa una volta ogni 2 settimane. Pillole di Bit col punto prima dell'it. Insomma, è un po' come G-Cookies con il punto prima dell'S. Poi vi ricordo che se siete di Torino nei dintorni o avete voglia di prendere un treno, il 28 di ottobre faccio un workshop su come imparare a usare una scheda ESP. Vi fornisco una scheda ESP, un display OLED, un sensore di temperatura e realizziamo un sensore di temperatura con il display e il grafico di variazione della temperatura e vi portate a casa le schedine. Andate su il tucci.com e da lì c'è poi il link per la pagina del workshop. È un sabato mattina in 4 ore. Ovviamente c'è il ponte, perché il 28 di ottobre si lega benissimo con il ponte del primo di novembre. Siete a Torino, fate i turisti per Torino altri 2 giorni, che è una bellissima città. Poi, Vi ricordo che tutto quello che noi montiamo come audio all'interno di questo podcast è sponsorizzato da Alex Racuglia. Alex Racuglia mi ha coinvolto nel suo programma di beta tester del suo nuovo pod cleaner, producer, montaggio, pulizia di file audio, quindi monto tutto quanto lì. Se c'è qualcosa che non va, ovviamente è colpa di Alex, ma questo lui Bene. Lo sa benissimo. Ma io ho già scoperto un tot di bug e questa puntata dovrebbe uscire senza le parole tagliate, come è successo nelle ultime due puntate. Roba che ha creato qualche piccolo dissidio, ma niente di...
Guarda che se tagli tutto grave. Quello che dice Giuliano non è un bug, è cattiveria.
Ah, perfetto. Okay. In effetti questo software tagliava sempre le parole di
Guarda un po'.
Giuliano, quindi boh, non lo so.
Ce l'hanno contro me, non so perché.
Poniti qualche domanda.
Non c'è motivo.
E chiudo con un'altra notizia tecnologica, sempre il 28, perché a noi piace fare le cose tutte insieme. Nel pomeriggio il 28 come giornata è il Linux Day. Se siete appassionati di Linux, di open source e di queste cose qua, nella vostra città sicuramente c'è qualcuno che ha organizzato qualche evento. Il tema di quest'anno è sulla privacy. E se venite a Torino, io oltre a fare il workshop al mattino, tengo un talk al Linux Day al pomeriggio, dove parlerò di Sigfox, di LoRa e di MQTT. Un'oretta a parlare delle comunicazioni nell'internet delle cose.
Figo. Io lo volevo organizzare qui, il problema è che praticamente siamo in tre in tutto il Cilento, quindi alla fine sarebbe una sorta di cosa tristissima.
Una volta lo organizzavano anche a Sassari, adesso...
Ma non c'è qualcuno da Napoli che puoi prendere e portare?
Dovrei prendere quelli del laboratorio di Napoli, che organizzano pure il... come si chiama? L'hack meeting.
Ecco,
perché a Napoli hanno fatto un paio di volte a Napoli.
Secondo me si può fare, perché per esempio noi di Torino ci hanno contattato, se non erro, da Alba. E qualcuno di Torino è andato ad Alba e hanno fondato una specie di Linux user group anche là.
È che il fatto, sai quello, è che io a parte sono tipo a 2 ore da Napoli, cioè la stessa distanza da Roma a Napoli è quella che c'è da Roma da Napoli a me, quindi sembra vicino, okay. Ma non lo è.
E la
questione è che poi è una zona piuttosto spopolata la mia rispetto, no, alle zone tipo Salerno.
Quindi comunque anche
quindi
se organizzi non
è difficile, cioè loro dicono alla fine ce lo facciamo a Napoli Linux Day, perché parlo...
E se qualcuno sta fuori Napoli, va a Napoli.
Bravo, non hai capito. Quindi conviene che vada io lì invece che loro qui. Anche se poi...
Ho capito.
Sì. Poi un giorno mi parlerò di un'altra idea invece che volevo fare qui, però non vi rubo spazio in puntata.
Ah, vabbè,
molto
ma...
più figa. È solo il nome che dovrebbe farvi...
Almeno dici il nome, se no...
Il nome è Robotte. Capite cos'è?
Ah... Interessante, e potrei persino pensare di venire giù se fai una roba del genere.
Se riusciamo è troppo figa questa cosa e dovete venire tutti.
Ma è uno spin-off di The Robot Wars?
Sì, una cosa del genere, però diciamo un po' più aperta un po' a tutti, anche alle cose molto stupide, quindi... tipo che ne so, il prototipo che avevamo fatto era una macchina telecomandata con un cannello sopra. Era la cosa più pericolosa che potevi fare in un ambiente chiuso, quindi
fantastico.
C'è un video in cui si sentono urla di disperazione,
ma non tanto
link del video.
Ma non tanto per il...
su WhatsApp, mi ricordo dove l'abbiamo postato, era una cosa
non tanto per il cannello, è la bombola che diventa pericolosa.
Sì.
Ma pensate, sì, okay, bravi.
Sono più rubato.
Oh, vabbè, dai, sai che siamo apertissimi a queste cose.
Al cazzeggio di brutto, e poi quante cose si scoprono, figurati.
Vero. Giuliano, penso che ora stia a te per i ringraziamenti e i contatti.
Yes, allora, sapete che ci fa sempre piacere se ci lasciate una recensione su... i vari spacciatori di podcast, tra cui iTunes eccetera, e ne abbiamo ricevuto una bellissima da parte di Jobert81, di cui ignoriamo ovviamente nome, cognome, etc. Sappiamo che è dell'81, quindi non è neanche tanto anzianotto più o meno. E comunque lo ringraziamo per la recensione, le stelline eccetera, e invitiamo tutti a farlo, così almeno diventiamo più belli, più bravi, anche no, forse. Bene, e i contatti invece, quelli sono sempre i soliti. Allora, abbiamo il nostro account su Twitter, @geekcookiescast. Abbiamo la mail a cui rispondiamo magari non sempre nelle prime ore del mattino, ma perché purtroppo a volte il lavoro ci impegna, che è gcookiespodcast@gmail.com. Poi c'è il sito che ha citato Francesco prima, gcookies.es. Siamo su Facebook, siamo in tutti i posti in cui si spacciano podcast: iTunes, Stitcher, Player, Spreaker, Sprock, Track, Trickbong. Man mano vi esorto a discutere le cose su GitHub, nel caso in cui vogliate che queste, insomma, rimangano un po' più documentate rispetto a quello che facciamo invece sul canale Telegram, dove abbonda anche la come possiamo dire, l'allegria, ecco, mettiamola su questo piano.
Niente, mi hai fatto tornare in mente la sigla di Pollon.
Sì, ok.
Non so se ti ricordi quello, sembra talco, ma non è.
Ma non è, sì, l'ho immaginato. E, cioè, abbiate pazienza, quelli che ci ascoltano abbiano pazienza, siamo così. che ci viene naturale.
Ma secondo me, se ci ascoltano è perché anche loro sono così, quindi va benissimo.
Diciamo che ha tirato un certo tipo di pubblico.
Esatto.
Quindi, giusto vi ricordo che per finanziarci usiamo alcune vie, che sono: una, i link affiliate su Amazon, che a voi non costano niente, ma a noi fanno arrivare qualche centesimo, perché non è più di qualche centesimo.
Sempre meno, una roba terribile. Ogni volta che Amazon dice ciao, abbiamo modificato le condizioni dei link di affiliate, 50% in meno, madonna, esatto. Era già lo 0,3%, ora è lo 0,15%.
Però per il paradosso di Zenone non arriverà mai a zero.
Ah beh, sì, se dimezzano sempre,
ci sarà,
sì.
Ci sarà sempre un decimale che ci frega. Mentre invece abbiamo ancora qualche adesivo blu, di cui io e Attilio siamo fan, non perché l'abbia creato io, ma insomma, perché ci piace di più, così. Ma finiti questi, ne verranno fuori altri, ovviamente bellissimi, eccetera eccetera, quindi
ovviamente saranno nel caso in cui... diversi, e quindi dovrete collezionarli tutti.
Ecco, collezionarli tutti, come la pubblicità degli anni 70 in cui ci fregavano con la storia dei pupazzetti.
Non solo degli anni 70,
anche poi.
Vai ora alla S lunga, scusate per la pubblicità, e ci sono i pupini di Harry Potter nelle bustine.
Collezionali.
Esatto.
Bene, anche su questo abbiamo raggiunto l'apice. Giusto per ricordarvi che le nostre sigle sono tutte quante in Creative Commons e vengono da Jean Mendo. Dobbiamo dire altro? Non mi viene.
Direi
altro.
Che dobbiamo ringraziare tantissimo Attilio, perché ci ha raccontato un sacco di cose interessantissime, sia lato Kickstarter sia lato progetto suo. Direi che è stata una puntata che mi è piaciuta un sacco.
No, grazie a voi. Io... più cazzeggio che cose utili.
Però. No, però di cose utili ne sono uscite veramente tante.
Non pensare. E ti dirò anche di più. Questa è un... non so come tu la possa prendere, però forse non sarà l'ultima.
Non so come,
quindi,
prenderla.
Vedi tu. non so. Vedi tu.
Okay, io, okay. Detto da Giuliano, la leggo più come una minaccia, però non lo so.
Sì. Sì.
Quando ci arriverà preso e faremo il famoso con la famosa congiunzione astrale con la tuccia, saranno guai.
Lì puoi creare una singolarità, poi Elon Musk si incazza. Esatto. Cioè,
viene, ci carica tutti sul suo SpaceX, che per caso quella volta non è tornato.
Guarda, se c'è un momento in cui può nascere Skynet, sarà quello.
Sì. Tra l'altro sponsorizzato da Mario, perché Skynet è scritto tutto con BIM.
Vero?
Certo.
Oddio, sto guardando intorno per vedere se ci sono dei Terminator che mi stanno cercando.
Ah, tu sei
Non
Gioconno
cercano,
Conno.
cercano lattuccia.
Lo ricordate Gioconno Conno?
No? Manca.
No? Ah, dovete cercarlo e vi fate un sacco di risate.
Ok,
Appena cercatelo
allora.
Gioconno Conno.
Un
Facciamo,
cazzillo
facciamo. Questo è un
estemporaneo.
classicone.
Bene, vi ringrazio tutti e vi saluto freddolosamente dai miei 25 gradi qui in
Brr.
stanza.
Un saluto
Grazie.
dalla Grigia Torino.
Ciao ragazzi, un saluto da Sapri in Cilento. Grazie di tutto.
Grazie a te
E a
ancora per essere
risentirci.
stato nostro ospite e ci rileggiamo sui canali Telegram. Ciao a tutti.
Ciao, ciao ragazzi.